23 maggio 1981, presso casa di Cesare.
Dal 22 fino alla fine del capitolo.
Sì. Se non fosse venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il padre mio. Se non avessi fatto tra loro delle opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero colpa. Ma adesso hanno visto e hanno odiato me e il padre mio. Ma si doveva compiere la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza motivo. Ma quando verrà il paraclito, che io vi manderò dal padre, lo spirito di verità che procede dal padre, egli mi renderà testimonianza. Ma anche voi renderete testimonianza, perché siete con me fin da principio.
Ma è la parola di Cristo che ci rende responsabili, dice lui. Se io non avessi parlato sareste senza peccato, perché noi abbiamo detto ci vuole prima l'attrazione del Padre per incontrare Cristo, ci vuole l'adesione al principio assoluto che insieme di Dio troviamo in noi. Quindi la responsabilità è già lì, anche se non è parola di Cristo, è parola del bene. Io direi che la prima responsabilità è lì, il non accoglimento dell'attrazione del Padre. Chi non accoglie l'attrazione del Padre, non mette Dio, non si convince dell'importanza che Dio ha per lui, la conoscenza che Dio ha per lui, non può incontrare Cristo.
Cioè lo incontra, ma non lo può riconoscere.
Non può incontrare Cristo come...
Perché Cristo si fa incontrare figlio, da tutti.
Come figlio di Dio, lo incontra come personaggio storico, però
sì, comunque...
non gli può dire niente. Per incontrare Cristo, invece, e accoglierlo come mandato dal Padre, bisogna avere messo prima nei nostri pensieri la ricerca del Padre, la ricerca di Dio. La sua parola però è quella che ci rende responsabili, perché noi la rifiutiamo, noi diciamo non ci dice niente, eccetera, ma siamo responsabili lo stesso, non siamo senza colpa. Perché proprio l'accoglimento dell'attrazione del Padre, il non accoglimento dell'attrazione del Padre ci rende colpevoli. Se lui non fosse venuto e non avesse parlato, sarebbero senza colpa, come erano senza colpa gli uomini dell'Antico Testamento. Ma ora per il loro peccato, perché il Cristo ci rende più responsabili ancora dopo, come dico, il rifiuto dell'attrazione del Padre. È una parola non accolta.
Sì, comunque la parola di Dio che arriva a noi, in quanto arriva a noi, è sempre una proposta che arriva a noi. E di fronte alla proposta noi non possiamo non rivelare il nostro cuore, perché di fronte a chi ci fa una proposta, in un modo o nell'altro noi dobbiamo dare una risposta, o sì o no. E dicendo sì o no, riveliamo quello che dentro di noi sta al centro dei nostri interessi.
Riveliamo il rifiuto che sta a monte, o l'accettazione che sta a monte, certo, ma direi certo. Però che è quel rifiuto con l'accettazione a monte che ci responsabilizza. È già un peccato che abbiamo dentro di noi, oppure un'adesione che abbiamo dentro di noi, un interesse che abbiamo dentro di noi.
Certo.
Sì, ma sono precedenti a Cristo.
Certo. Cioè, il Dio si annuncia a tutti, e già in quanto si annuncia a tutti è già parola di Dio per tutti. Ad esempio, non so, la creazione, la natura, è tutta opera di Dio, quindi è parola di Dio, no? Dio che si annuncia. Annunciandosi, cosa dice ad ognuno di noi? Sono io il creatore, sono io il Signore. Allora, dicendo questo a noi, impegna noi a riferire tutto a Lui. E questa è la prima risposta che si chiede alla creatura, un atto di giustizia. Dai a Dio quello che è di Dio. Ecco, non sei tu il creatore, non sei tu Dio. Allora, non considerare il tuo io, te stessa, non considerarti al centro della tua vita, né al centro della vita degli altri. Ecco, perché metterci al centro è il peccato. Invece, metti Dio al centro dei tuoi pensieri, ecco, e metti Dio al centro dei pensieri, quello è il vero bene per il prossimo, eh? Aiuta gli altri a riferire le cose a Dio, perché lì sta la vita, riferire le cose a Dio. Ma questo è l'atto di giustizia essenziale, conseguente al primo dono di Dio. Il primo dono di Dio è questo: ci sono io il creatore. E tutte le cose, ovunque noi prendiamo lo sguardo, basta un filo d'erba, basta una pietruzza, il sole, la vita che nasce, tutto dice un altro ci ha fatto. Quindi portaci a Lui, riferisci a Lui. Ecco, allora tutte le cose che arrivano a te, in quanto arrivano a te, ecco, non fermare i tuoi sentimenti, le tue impressioni, mi spiego che, quello che piace, quello che non ti piace, una cosa o l'altra, ma cerca sempre di portarle a Dio per vedere la volontà di Dio, per vedere, ecco, il pensiero di Dio in quelle cose, in modo da comportarti secondo Dio e non secondo i tuoi desideri, non secondo i desideri della creatura. Noi generalmente ci fermiamo alle impressioni che le cose arrivando a noi si fermano, provocano in noi, oppure al piacere che può fare agli altri, al giudizio degli altri. Ecco, allora noi ci fermiamo a metà strada e lì facciamo il peccato, in quanto non riportiamo a Dio quello che è di Dio. È chiaro? Ora, la parola di Dio, il Cristo, viene in questa situazione di peccato per evidenziare, cioè in quanto viene a presentare a noi l'esigenza di questa giustizia, che noi, diciamo quasi inconsciamente, per diversi motivi, non pensavamo a fare, non pensavamo a metterlo. Buonasera. È chiaro? È chiaro? Ecco. Quindi, se noi, dentro di noi, abbiamo posto questa fede, abbiamo questa giustizia, desideriamo conoscere il Signore, riferire tutto al Signore, allora il Cristo, venendo a noi, non fa altro che aiutarci a portare a compimento questo desiderio fondamentale, questa giustizia, per cui Lui viene a compiere la giustizia. Quella giustizia se è dentro di noi, eh? Guarda, la giustizia sta nel dare a Dio quello che è di Dio, però noi possiamo, ecco, desiderare di riferire tutto a Dio, ma non sappiamo come fare. Ecco, siamo sbandati. Non basta, ecco, pensare a Dio, non basta credere in Dio, non basta voler riferire tutto a Dio, non sappiamo come fare, non sappiamo come conoscerlo, non sappiamo cosa pensare, ecco. Allora abbiamo bisogno di uno che scenda a livello nostro e a poco per volta, ecco, aiuti i nostri pensieri, li raccolga dalle nostre dispersioni, ci educhi, ecco, faccia da maestro, ecco, alla nostra povertà, alla nostra piccolezza, e a poco per volta convogli la nostra attenzione, i nostri desideri, i nostri pensieri, eccetera, volta nella conoscenza di Dio. Questa è l'opera del Cristo. Quindi, fondamentalmente, Lui viene a rispondere ad un bisogno essenziale quando questo bisogno qui ha come fondo la giustizia di Dio. Se invece in noi non c'è questa giustizia, quindi non c'è questo bisogno, ecco, il Cristo viene ugualmente a noi, però non fa altro che evidenziare la situazione della nostra colpa. Perché? Perché è la pietra di scandalo, motivo di salvezza e motivo di rovina, in quanto venendo a noi, ecco, per noi diventa insopportabile con le sue esigenze, con i suoi argomenti, perché tutto quel che noi non possiamo fare entrare nel nostro interesse principale, ecco, nella nostra vita, noi presto o tardi dobbiamo farlo fuori, dobbiamo ucciderlo, non lo sopportiamo. Arriva al punto in cui tutto quello che noi non riusciamo a capire dobbiamo distruggerlo. È chiaro? Ecco. Ora, Cristo viene a noi per portarci a conoscere Dio, ma questo presuppone in noi questa giustizia, cioè questo bisogno di conoscere Dio. Se in noi questo bisogno qui non c'è, lui venendo a noi non fa altro che evidenziare la situazione del nostro peccato e quindi porta su di sé la nostra colpa, perché certamente noi lo uccidiamo. E uccidendolo rivela a noi la morte che portiamo dentro di noi. È ancora un'offerta di salvezza, perché facendoci toccare con mano, noi forse non ce ne rendevamo conto, perché noi non ci rendiamo conto del peccato che portiamo dentro di noi. Noi per scoprire il male che portiamo dentro di noi dobbiamo poterlo evidenziare. Ecco. Non basta, noi magari abbiamo antipatie per uno, eccetera, ma fin tanto che non facciamo del male a quell'uno, non ci rendiamo conto. Ecco, non basta che noi, ecco, capito? Ora, il peccato effettivamente è dentro di noi, però di questo noi non prendiamo consapevolezza fin tanto che non abbiamo l'occasione di esternarlo. Ecco, Cristo venendo da noi dà a noi la possibilità di esternare questo peccato, questa colpa che potevamo dare. Naturalmente lui se la prende su di sé, ma prende su di sé la evidenza, e noi di fronte a questa evidenza scopriamo, dice, non mi rendevo conto, avevo tanto male così dentro di me e non mi rendevo conto. Ecco, ero così tanto malato e non me ne rendevo conto. Ecco, lui prendendo su di sé ha evidenziato quello che portavo dentro di me. E quindi mi ha fatto toccare con mano la colpa, mi ha fatto toccare con mano. Facendomi toccare con mano mi dà la possibilità della salvezza. Mi spiego? Della ricostruzione, insomma, ecco.
Facendomi toccare con mano vuol dire che la prende su di sé?
Sì. No, vuol dire, e prendendo su di sé che me l'ha fatto toccare con mano. Non vuol dire, e prendendo su di sé che me l'ha, perché se lui non prende su di sé, non, io non posso toccare con mano.
Cioè, prendendo su di sé vuol dire che mi fa fare certe cose,
che mi fa che esteriorizzare, mi fa esteriorizzare quello che porto dentro di me. Ora, siccome tutto il mondo è opera di Dio, io non potrei esteriorizzare niente
se Dio non mi desse,
se non prendesse.
Posso
portare tutti i peccati di questo mondo dentro di me, non posso fare niente, non posso nemmeno, non so, togliere un capello ad un altro se Dio non capisce, non mi dà questa possibilità. Qui
questo vuol dire,
perché tutto è opera di Dio,
questo è prendere su di sé il nostro peccato,
certo, ecco, e prendendolo su di sé, ecco, lo evidenzia perché me lo fa vedere, ecco. Infatti io non lo vedo, ecco. Noi non possiamo vedere le cose se non sono scritte davanti a noi. Soltanto in Dio noi vediamo le cose che sono dentro di noi, ma fuori di Dio noi abbiamo bisogno di vedere le cose fuori di noi, capisci, per vederle, altrimenti non le vediamo, le cose che portiamo dentro di noi non le vediamo, non possiamo vedere.
E questo mistero,
non ce ne rendiamo conto.
E questo mistero che Dio prende su di sé i nostri peccati, facendoci esteriorizzare il male che abbiamo, lo abbiamo capito con la crocifissione, oppure era sufficiente la fede che tutto è opera di Dio, quindi anche la mia... Tutto quello che faccio è opera di Dio.
No, è soltanto con la crocifissione, perché è la crocifissione che si evidenzia. Cioè, in quanto è il peccato che si evidenzia, se di noi lo attribuiamo ad altro, ad altri, eccetera.
Quanto. La rivelazione del mistero non scopre. Certo.
Marco.
Cioè, a me ha fatto venire un po' in mente l'ascolto, diciamo, nella preghiera, no? Anche il fatto che lui, quando noi siamo in preghiera, cioè, o cerchiamo di essere in preghiera, viene sempre, no? E noi invece non lo ascoltiamo.
Direi, noi non potremmo essere in preghiera se lui non fosse già venuto.
Sì.
Come quando noi pensiamo a Dio, no? Noi non potremmo pensare a Dio se lui stesso non si facesse pensare. Noi. Non siamo noi che prendiamo l'iniziativa di pensare a Dio. È Dio che prende l'iniziativa di farsi pensare a noi. Vero?
Sì.
Ecco, come una sola. Dico, io esisto. Tu non esisteresti se Dio non ti avesse dato la vita. Dio per primo dà la vita, allora dico io esisto, ma non sei tu che esisti, è Dio che ti fa essere. Così io penso, no, non sei tu che pensi, è Dio che ti fa pensare. Ecco, come non so, nessuno di noi si sogna di dire che sono io che faccio sorgere il sole. No, non sei tu che fai sorgere il sole, un altro che fa sorgere il sole, perché tu non puoi fare niente. Allora, il nostro pensiero è più grande del sole, perché il nostro pensiero comprende il sole, può conoscere il sole, mi spiego. Ora, se noi non possiamo far sorgere il sole, non possiamo far crescere un filo d'erba, a molto maggior ragione noi non possiamo pensare, il pensiero non è nostro, capito? Ecco, il pensiero è opera di Dio, se nasce in noi il pensiero è per opera di Dio. Quindi Quindi anche se noi ci mettiamo in preghiera, non siamo noi che ci mettiamo in preghiera, è Dio che ci sollecita, ci dà la grazia, ci dà la possibilità di raccogliere questa preghiera. Per cui è sempre Lui che precede. Ecco, noi possiamo essere in difetto.
Ecco, appunto di questo.
Il difetto è quando attribuiamo noi la cosa. Allora noi siamo in difetto, sono io che faccio. No, ecco, allora siamo in difetto. Riporta a Dio, riconosci che è Dio. Riconosci che è Dio che ti chiama, riconosci che è Dio che ti fa dalla vita, ti dà il pensiero, dà la possibilità di accoglimento, di preghiera, di silenzio. Ecco, riferisci sempre a Dio, ringrazia il Signore. Ecco, quindi il primo atto che noi dovremmo fare è sempre questa adorazione, essere in adorazione continua di Dio, cioè riconoscere che tutta è iniziativa di Dio, che tutto è per Dio.
Io volevo appunto capire, no? Cioè, non avrebbero colpa, cioè, in che rapporto sta questa colpa con la libertà che il Padre ci dà, no? Diciamo, se seguirlo o no. Cioè, a un certo punto parla di colpa, però se siamo liberi, cioè non capisco che rapporto ci sia.
Sì, prima di tutto la nostra libertà, cioè non ci sarebbe colpa se noi non fossimo liberi, perché là dove c'è non libertà, non c'è colpa. La colpa sta proprio in quanto c'è una certa libertà, c'è una certa libertà, no? L'essere libero diventa un essere responsabile, perché lì, essendo, avendo una certa libertà, ha la possibilità di rivelare, ecco, se intende aderire alla verità oppure se intende falsificarla. Ecco. Quindi uno è responsabile quanto ha la possibilità di sbagliare, di fare un errore. Uno che non abbia la possibilità di fare un errore
non è più responsabile.
Ma proprio in quanto uno ha la possibilità di fare un errore, di sbagliare, ha la possibilità di manifestare l'amore, di manifestare, mi spiego, di manifestare la verità, di manifestare, non so, il suo animo, proprio in quanto uno ha la possibilità. Cioè, in quanto uno ha la possibilità di essere infedele, ha la possibilità di dimostrare un amore. Il giorno in cui uno non potesse più essere infedele, e praticamente non può più rivelare l'amore. L'amore si rivela proprio in quanto uno ha la possibilità di tradire. È chiaro? Avendo la possibilità di tradire, non tradisse, e allora lì rivela, perché rivela quello che lascia, quello a cui rinuncia per un amore. Amare vuol dire scegliere. Nella misura in cui uno rivela di scegliere, rivela l'amore, no? Ma la scelta è in quanto uno lascia, in quanto uno lascia altro.
Quindi, capito? Allora, se io volessi,
allora, siccome Dio è il massimo valore, ecco, noi abbiamo Dio e abbiamo un'infinità di creature con cui noi possiamo tradire Dio, perché possiamo preferire le creature, il denaro, la carriera, lo sport, eccetera. Possiamo preferire tante cose, mi spiego, a Dio, cioè possiamo tradire l'amore, ma possiamo anche essere fedeli all'amore, e cioè possiamo anche rivelare l'amore, cioè possiamo a un certo momento dire così, io lascio tutto per te, e lì rivelo. Quindi quanto più noi abbiamo tante cose che possiamo lasciare per un amore unico, tanto più abbiamo la possibilità di crescere in questo amore, di conoscere questo amore. È chiaro, no? Quindi questa molteplicità di creazione, di creature che Dio ha posto attorno a noi, ecco, direi, è un capitale enorme per conquistare un amore, per conquistare l'amore di Dio. Ecco, per testimoniare l'amore di Dio, per crescere nell'amore di Dio. Naturalmente c'è anche il rischio. Ecco, e il rischio sta lì, che noi, anziché testimoniare l'amore, possiamo tradire l'amore. Ma tradendo l'amore, ecco, noi compiamo un atto di ingiustizia, ecco la responsabilità. Ecco, perché Dio, ecco, annunciandosi a noi, si annuncia come il creatore. Si annuncia come verità, si annuncia come colui che opera tutto. Allora, questo chiede a noi questo atto di giustizia, questo rispetto, visto che egli è. Dio si è annunciato così, adesso chiede a noi questo atto. Ora, se noi lo tradiamo, noi tradiamo ciò che sappiamo. Allora qui nasce la colpa. Certo, la colpa nasce dal momento che Dio si è annunciato, ma nell'annuncio abbiamo già la parola di Dio, abbiamo già il verbo di Dio, che ci annuncia ciò che Dio è. Di fronte a ogni annuncio di Dio, ecco, c'è una risposta della creatura. La creatura, l'unico atto della creatura è sempre questo, sì, no. La creatura non può dire sì se Dio per primo non si presenta, perché dire sì non vuol altro che dire che aderire a colui che viene a me. Perché se dice no, il no è autonomo della creatura, perché il no, per cui noi possiamo definire che l'io della creatura si caratterizza essenzialmente per ribellione, è soltanto un no. Il nostro io è essenzialmente un no. Mentre l'atto di adesione è opera di Dio, è dono di Dio. Noi non potremmo dire, per questo è così, noi non possiamo pensare, non possiamo pregare, non possiamo entrare in accoglimento, eccetera, se non per grazia di Dio. Perché tutto quello è tutto grazia di Dio. Opera essenzialmente nostra, puramente nostra, è il difetto, il rifiuto, ecco, e la negazione. Capito? Ma nella negazione, noi non possiamo smentire che Dio si sia presentato. Quando uno dice la menzogna, dicendo la menzogna conferma la verità. Mi spiego? Ma si assume la responsabilità della menzogna. Però no, non annulla mica la verità, eh? Ci dico in questo momento, io non parlo con Marco. Sì, io posso dire a parole, io non parlo con Marco, a parole. Però smentisco che è una verità. Allora mi assumo la responsabilità di questo, ricade su di me. La realtà è che sto parlando. Quindi non è che possa alterare, non possiamo mica alterare. La verità resta tale qual è. E quando diciamo Dio non esiste, lui ci annuncia e dice, guardami, mi spiego. Ecco. Per cui le nostre parole non possono alterare la verità. Però, ecco, rendono noi, perché siccome diventiamo figli delle nostre opere, ecco, rendono noi separati dalla verità. Perché quando facciamo qualche cosa non secondo Dio, questo ci allontana da Dio, ci disunisce da Dio, ci confonde. E con certamente noi navighiamo nelle tenebre. Ma le nostre tenebre sono una conseguenza di azioni nostre o di pensieri nostri, perché manca un pensiero, ma di pensieri nostri non aderenti alla verità di Dio. Tutto quello che noi pensiamo, diciamo, facciamo non secondo Dio, questo ci allontana da Dio. A un certo punto noi sentiamo tanto la distanza, non riusciamo più a collegarci, lo sentiamo astratto, lo sentiamo assente, ma questa è tutta una conseguenza delle proiezioni di quello che abbiamo detto, fatto, pensato noi, le parole nostre. Ecco, allora la responsabilità che ricade su di noi, mi piega?
Quindi la responsabilità nostra scatta già proprio dall'ascolto del Padre, ancora prima allora dell'ascolto del Figlio, del Cristo.
Sì, però il Figlio è quello che rivela a noi la colpa. Noi non ce ne rendiamo
conto.
Anche se
ce l'abbiamo già.
Noi l'abbiamo già, però... E chi rivela a noi questa colpa qui è il Figlio, perché tutti noi non prenderemo consapevolezza di questo.
Quindi questo versetto che dice, se non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa. Andrebbe detto, non capirebbero la loro colpa, perché io gliel'ho rivelata. Ma la colpa c'era già, l'avrebbero lo stesso, anche se lui non fosse venuto il Cristo, no?
Va bene, ma qui stiamo sempre presente che è vero questo, ma stiamo presente che lui è sempre il Figlio di Dio che parla, no? Capisci? E qui per farsi rendere conto che è la parola di Dio che rende noi responsabili. Cioè, il primo che parla è sempre Dio. Parlando rende noi responsabili, infatti responsabile è uno che deve rispondere. Ora noi non possiamo pensare di rispondere se non fossimo interrogati.
Noi siamo interrogati prima del Padre.
Noi siamo interrogati, sì, ma il Padre è il Figlio, capisci? Cioè, qui è, il Cristo parla sempre come Figlio di Dio, è sempre persona di Dio.
Sì, no? Però dice, fossi venuto, chi è che viene? È il Figlio di Dio che viene a noi, no? Il figlio,
lei capisce che il Figlio, no, ma il Figlio viene... Il Figlio, essendo pensiero del Padre, viene a noi già nella creazione, già fin dall'inizio. Non è che il figlio nasca, capite, 2000 anni fa, capite? Ecco, quindi già qui come figlio di Dio è la parola di Dio che arriva alla creatura e che interroga la creatura. La creatura è un essere, proprio in quanto è creatura, è un essere interrogato da Dio. Noi siamo interrogati da Dio, noi siamo in dialogo con Dio. Ma chi tiene questo dialogo qui? Non siamo mica noi, è Lui. È Lui che parla a noi. Parlando a noi ci fa essere, parlando a noi ci fa rispondere. Noi non potremmo assolutamente rispondere se Lui per primo non parlasse. Lui parla e dice, cosa devo...
Quando noi ci rendiamo conto, detto molte volte, che il pensare, il pensiero di Dio in noi è il tesoro più grande che abbiamo nella nostra vita. È il tesoro di Dio che abbiamo a disposizione nostra. È un tesoro grandissimo. Noi lo trascuriamo con una facilità... No, il pensiero di Dio lo trascuriamo con una facilità enorme. Noi, però, il pensiero di Dio, eh? Noi abbiamo a disposizione un tesoro enorme. È come se avessimo a disposizione una sorgente ottima, capisci? E noi, non vedendola, andassimo sempre a baciarsi a bailli.
Quindi non avere più altro pensiero che il pensiero di Dio vorrebbe dire non avere più nessun altro che Cristo. Allora lì si capisce che lui dice
perché,
che io sono
vede,
la verità e la vita.
Il pensiero di Dio in noi è Dio in noi. San Paolo dice chi pensa Dio forma una cosa sola con Dio. Noi non potremmo pensare Dio se Dio non avesse donato a noi il suo pensiero. Ma il suo pensiero è Lui stesso, è suo figlio. E Lui l'ha donato a noi, tanto è che possiamo pensare Dio, ma anche quando siamo peccatori, anche quando siamo nel male. Comunque, perché se non avessimo la possibilità di pensare Lui, noi non potremmo essere salvati per niente, perché noi saremmo attraverso di Lui. Quindi noi abbiamo a disposizione un tesoro immenso e lo trascuriamo con una stupidità enorme. Capite? È come se avessimo, non so, in casa dei milioni, 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 dei miliardi di fortune e andassimo a elemosinare dei passanti soldini per poter vivere, per poter mangiare. E abbiamo in casa dei miliardi. Ecco, non sappiamo la ricchezza che Dio ha dato a noi. Il poter pensare Dio, il poterci fermare a pensare Dio, è una ricchezza enorme per la nostra vita. Se noi lo sapessimo, ma noi giorno e notte resteremo sempre in quel pensiero, perché poi dopo quel pensiero lì è una sorgente infinita di problemi, di luce, di conoscenza, di pensieri, di novità, capisci? E ci occuperebbe a tempo pieno, capisci? Uno non farebbe fatica a lasciare gli altri pensieri, anzi, se qualcuno era loco vogliasse pensare ad altro, ma si ribellerebbe, perché è troppo impegnato in quello. Dio è vita, e lei non ride.
No, rido tanto che sono lontana, vorrei piangere comunque. Mi sembra un abisso di lontananza da quello.
Se vede l'abisso è perché la vetta è molto vicina. E non si vede l'abisso quando sei giù in basso, l'abisso si vede quando sei in alto. Sì.
Oh.
È stata sulla rotta l'abisso. È stata sulla rotta, vedi. Da rotta l'abisso si vedono gli abissi. Proprio niente, si vedono gli abissi. Vede? Più si va in alto più si vedono gli abissi. Ma è anche quello è dono di Dio.
Di Dio, nasciamo una parola di Dio. Capisci? Però questa parola di Dio dice a noi facciamo l'uomo. Ecco, facciamo. Quindi è una parola, direi che è costituita dalla sua interrogazione e dalla nostra risposta. Per cui lui interroga me. Interrogando me, dà a me la possibilità di dire sì o no. A seconda di quello che dico, ecco, o come lo dico, ecco, incomincio a vivere o incomincio, capisci, ad assumere la responsabilità di un rifiuto. Ma quando comincio ad assumere la responsabilità di un rifiuto, incomincio ad essere persona, capisci? Una persona che ha rifiutato. Allora dico, chi è che ha provocato in me questa responsabilità qui e chi mi ha fatto essere? Cioè è la parola di Dio, è la parola di Dio. Ora, la parola di Dio è il Figlio, il Cristo parlando come Figlio di Dio, dice sono io, capisce, che rendo responsabile della vostra colpa oppure anche della vostra vita, ma è sempre tutta opera sua. Direi, va inserito in questo quadro, comprende?
Cioè la parola di Dio.
È parola di Dio, la parola di Dio è il Figlio di Dio, capisce? Nella vita eterna è il Figlio di Dio è la parola di Dio. Comprende? Ecco, infatti noi possiamo pensare a Dio soltanto sulla parola di Dio, è la parola di Dio che mi dà la possibilità di pensare il Padre, ma proprio in quanto il figlio nessuno può venire al padre se non per mezzo di me, ma anche eternamente nessuno potrà andare al padre se non per mezzo del figlio, perché è il figlio che, capito, ecco, annuncia a noi il padre. Annunciando il padre noi pensiamo al padre, e come nosotros, noi, ognuno di noi parlando cosa fa? Ma parlando non fa altro che rivelare il pensiero che ha dentro di sé. Ognuno di noi arriva al pensiero dell'altro in quanto ascolta la parola. Ecco, sentendo quello che uno dice, Marco mi ha detto la parola, io sentendo la parola che lui mi ha detto sono arrivato a capire la sua intenzione, il suo pensiero. Allora, il suo pensiero sono arrivato attraverso la parola. Ma se lui non avesse parlato io non potevo sapere qual era la sua intenzione. Così è tutto, è segno, no? Così è segno presso Dio. Capito? Noi possiamo quindi arrivare all'intenzione del figlio, cioè al pensiero del figlio che è il padre, cioè al padre, in quanto il figlio, che è la parola di Dio, arriva a noi. E attraverso questa parola noi possiamo arrivare al padre, capito? No? Diventa il ponte, no?
Quindi ora non hanno scusa per il loro peccato, perché lui ha parlato, quindi cioè, prendendo consapevolezza della nostra colpa capiamo anche che non abbiamo scuse, però abbiamo il perdono. La scusa è una cosa, il perdono è un'altra.
Certo, perché lo Spirito Santo, dice, venendo, ecco, renderà coscienti, ci farà, renderà il mondo consapevole del peccato.
Lei dice prendendo consapevolezza, siamo obbligati a diventare consapevoli del nostro peccato. Lui ha fatto tutto perché noi diventassimo consapevoli.
Io non parlerei neppure di obbligo o non obbligo, perché la consapevolezza sarebbe però...
Lei ha parlato come se tutti diventassero consapevoli.
Ma Dio ci porterà tutti, io penso, se non altro anche all'ultimo momento diventeremo consapevoli, no? Penso. Cioè è opera di Dio arrivare a questa consapevolezza.
La consapevolezza si ha soltanto in Dio, cioè nella conoscenza di Dio, perché Dio solo è l'essere veramente consapevole, quindi la vera conoscenza... Non so, nell'inferno non c'è la vera conoscenza, c'è sempre del dubbio, c'è sempre l'incertezza. Infatti, però, nell'inferno c'è l'impossibilità di conoscere Dio. E nell'impossibilità di conoscere Dio, la creatura, in questa impossibilità qui, naviga nelle tenebre, naviga nel dubbio.
Non conosce neppure il proprio peccato, non arriva neppure alla consapevolezza del peccato, allora.
La piena consapevolezza, non so dirlo, perché la piena consapevolezza sia soltanto in Dio. La piena consapevolezza, capito? Resta il dubbio,
allora non possono pentirsi.
Resta il dubbio, capisci? Perché la piena consapevolezza è soltanto nella conoscenza di Dio. In Dio noi abbiamo la piena consapevolezza. Lontano da Dio resta sempre il dubbio, capisci? Di, ecco, può essere buono o non essere, anche di fronte al Cristo. Anche di fronte al Cristo, perché questo lo vedranno tutti. Ecco, Cristo, vittima nostra. Però il vedere che noi siamo la causa di quella morte non è sufficiente per farci scoprire il nostro peccato. Che noi possiamo ancora avere dei motivi per cui, ma mi seccava, ecco, era uno che mi disturbava, era uno che mi impediva di vivere, eccetera. Quindi l'ho dovuto uccidere, perché? Perché altrimenti dovevo morire io. Ecco, non riusciamo, capisci? Ad entrare nella consapevolezza
per cui
della sua grazia e della nostra colpa.
Per cui, non potendo arrivare a questa consapevolezza della nostra colpa e della sua grazia, non possiamo neppure pentirci, perché il pentimento è una conseguenza.
L'anima sempre di tutto è sempre questo: se non c'è la fede in Dio, anche il Cristo che muore in croce di per sé non ci salva. Bisogna che ci sia sempre in noi come fondamento questa fede in Dio, questa attrazione per il Padre. Se non c'è l'attrazione per il Padre, anche il Cristo che muore in croce non c'è la salvezza automatica. Ecco, bisogna che questa morte in croce provochi in noi, ecco, uno shock, una crisi, che ci faccia meditare. Ma come mai io ho causato questo? Perché? Cosa c'è di sbagliato in me per cui è accaduto questo? Cioè, ecco, capisci? E allora ci vuole questa riflessione, questa crisi. A un certo punto scopriamo che l'origine di tutto il male sta nel pensiero autonomo del nostro io, sta in quanto vivevo per me stesso, vivevo pensando a me. Capite? Ecco, questo pensare me che è il principio di ogni male. E anziché riferire tutto a Dio, vivevo soltanto per me. Capisci? Allora, prendendo questa consapevolezza, acquisto la possibilità di morire a me stesso, ecco, morire con Cristo a me. E allora Cristo mi salva in quanto io, intendendo il significato della sua morte, muoio a me stesso. Allora, se noi moriamo noi stessi, ecco, allora si apre la risurrezione, che ci porta, capisci, all'ascensione al Padre, cioè ci immerge nel cielo di Dio, ci fa scoprire l'immenso bene che è per noi il conoscere Dio. Allora ci impegniamo molto di più con Dio che con il mondo. Mentre invece il pensiero del nostro io portava noi ad impegnarci molto nelle cose del mondo, ma proprio impegnandoci molto nelle cose del mondo abbiamo provocato la morte del Cristo, perché il Cristo era proprio colui che ci disturbava in, capisci? E certamente noi ci riteniamo i proprietari della vigna, e il Cristo è colui che viene a chiederci il resoconto della vigna. Dice, ma questo qui è un seccatore, questo qui è uno, se noi lo facciamo fuori, la vigna è nostra. Ecco, era l'unico che condizionava, capisci, il possesso della vigna. Ma come mai noi tendevamo al possesso della vigna? Ma perché pensando a noi c'eravamo tutti proiettati per, ecco, l'amore possessivo, per avere la vigna, per avere la creatura, per avere il mondo. Capisci? E allora Cristo diventa un disturbatore. Diventando un disturbatore non lo sopportiamo più, a un certo punto dobbiamo dare la morte. Invece, ecco, nella risurrezione c'è il superamento dell'io. Allora lì si scopre che la nostra vita non viene più dal possedere le cose del mondo. La nostra vita viene dalla conoscenza di Dio. Allora Dio per noi diventa più importante del mondo. Ecco, allora è lì che l'anima, ecco, si impegna molto. Allora comincia ad amare il silenzio, capisci? Incomincia a raccogliere le parole di Dio, perché le parole di Dio l'aiutano molto nel conoscere. Ma l'aiutano nel conoscere perché proprio è interessato. Se invece io sono interessato a conquistare il mondo, ma io non so, incomincerò a raccogliere tutte quelle informazioni che mi danno conoscenze del mondo in modo da poterlo conquistare il più presto possibile. E allora corro a studiare, a consultare, eccetera, tutte quelle fonti di notizie per poter possedere il mondo. Se invece per me è interessante Dio, ma prima io devo arrivare a questa scoperta, Dio per me è interessante più di tutto. Ma cosa deve succedere nell'animo umano perché a un certo punto l'animo umano possa dire Dio per me è l'essere più interessante? Guardi cosa ci deve essere a monte per poter arrivare a questo giudizio. La persona nel suo silenzio, nella sua riflessione, dice no, quel che conta per me, conta più di tutto, è conoscere Dio. Quando nell'animo umano si è formata questa convinzione, allora va alla ricerca di tutte quelle fonti di notizie che l'aiutano a conoscere Dio. E allora lì, il Vangelo diventa preziosissimo, capisci? Il Cristo diventa preziosissimo. Perché mi dice delle cose, mentre il mondo comincia a scadere perché non mi dice cose che mi aiutano a conoscere Dio, tuttavia mi disturba. Allora quando più posso me lo faccio fuori. Ecco, arriva lì, ma bisogna passare attraverso questa selezione, capisci, di valori e di interessi. Fin tanto che in noi non si forma questa convinzione, questo interesse principale. Dio per me è l'essere che risolve tutta la vita. Conosce Lui tutta la vita. Cioè? Fin tanto che non arriviamo a poter dire consapevolmente questo dentro di noi, e noi non possiamo mica, capisci, liberarsi dal mondo. Perché il mondo avrà sempre un certo interesse per noi, capisci? Qui non possiamo.
Mi sembra che il Signore mi faccia capire che c'è proprio il suo infinito amore, proprio in questo passaggio qui. Cioè mi permette, non so, di vivere magari molti anni la mia vita, non so, lontano da lui. Poi mi chiama. Però in quel momento lì mi lascia libero ancora di scegliere. Nonostante mi chiami, magari è una cosa che sono materialmente una sofferenza o cioè, una cosa che comunque non è bella, però mi lascia libero. Lui mi sembra che sia proprio il massimo della del Signore. Cioè, darmi un segno talmente forte per dirmi no, non puoi continuare così comunque.
Certo.
E poi nello stesso tempo lasciarmi libero proprio di continuare a fare
Io direi che la responsabilità della persona viene in quel momento lì, quando cioè io mi accorgo, ho riportato lui, ho detto signore, è vero, ho vissuto tanti anni, oppure non so, un giorno, due, anno, un giorno, non importa, lontano da te. Però ecco, tu mi lasci libero, tu mi lasci. In quel momento lì, secondo me, c'è la responsabilità della persona, perché io
sì, è un atto puro d'amore.
Cioè io ho toccato con mano, sento che tu ci sei, che mi hai chiamato. E quindi se sono nel peccato, sono cosciente, non è più. Ecco, forse come prima, che non avevo mai sperimentato questo rapporto con il Signore. Così, non so se sbaglio, ma no, mi sembra, ma che mi faccia capire.
È sempre lì, cioè è la parola di Dio, è la parola di Dio che arrivando a me personalmente, ecco, mi rende consapevole e quindi responsabile della cosa. Prima invece, magari per effetto della società, dell'ambiente in cui mi trovavo, tante cause ereditarie, eccetera, mi trovavo immerso nel male, nel peccato, ma non mi rendevo conto. E soltanto quando la parola di Dio ha incrociato la mia strada, cioè mi ha parlato personalmente, mi ha toccato personalmente, è lì che, ecco, è scattato qualcosa di mio personale. Tina? Siamo al versetto 22. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora non hanno scusa per i loro peccati. Scusi.
Ma è molto incoraggiante, perché si vede che è proprio per tutti questa parola, che dipende solo da noi. Il non aderire, da parte sua ci raggiunge e ci
raggiunge comunque, sì, la sua parola ci raggiunge comunque. Presto o tardi arriva sempre un punto in cui lui attraversa la nostra strada personalmente e ci interroga per nome. Noi ci accorgiamo che siamo in discussione con Dio, con lui personalmente. Prima giriamo la larga, ci scantoniamo, ci danno poco per volta, lì arriva il punto delicato in cui si risponde a me. E grazie di Dio, certo, logico. Perché è lì, direi, l'ora, il momento della nostra nascita a Dio. In quel momento lì, che è opera della parola di Dio.
Il momento decisivo, diciamo, allora, quello. E per questo che dice che non hanno scusa per il loro peccato. Prima avevo fatto una domanda, forse non ho finito di rispondere, cioè questo non hanno scusa per il loro peccato mi suona un po' diverso da non hanno il perdono. Perché allora sarebbe il peccato contro lo Spirito Santo se la scusa coincide con il perdono. Cioè, non c'è perdono.
Ma no,
invece non c'è scusa, è diverso, cioè non c'è giustificazione, non c'è, sono responsabile.
Perché
però lascia una speranza, no?
Quando, ma tutte le opere, anche quando Dio ci dice sei maledetto, mi spiego, lo dice ancora per salvarci, e quindi ci sembra speranza. Perché tutta l'opera di Dio è finalizzata a questo. Dio vuole che tutti si salvino. E quando dice meglio per te una macina dal collo di asino e buttarti nel mare, capisci? Lo dice per salvarci, non lo dice per dannarci. È un errore interpretare la parola o il guai a voi, capisci? Guai a voi del Signore, no? Che quello sia maledizione, che quello sia giudizio, sia condanna. No, no, perché sarebbe in conflitto con la sua volontà. La sua volontà è questa: Dio vuole che tutti si salvino, tutti, e giungono a conoscere la verità. Dio vuole che tutti. Allora, se vuole, questa è la volontà di Dio, no? Allora, se vuole, tutte le opere di Dio sono in questa volontà. Tutte. Tutte, anche quindi quella parola che dice meglio per te non essere nato. Quindi anche se Dio fa arrivare a noi questa parola, meglio per te non essere nata, questa è parola di Dio per salvarmi, non per condannarmi. Quindi non devo ripiegare su me stesso. Signore, come sei buono, capisci? Che, ecco, mi ammonisci così severamente. Ma devo vedere l'amore lì. Capite? Perché è sempre in questa volontà qui. Dio opera tutto per salvarci. Quindi anche quando dice non hai scusa per il tuo peccato, lo dice per salvarsi. Quando mi dice tu non assaggerai la mia cena, lo dice per salvarmi.
Ma lo capiamo benissimo, cioè proprio se in certi momenti il Signore con noi non prende, cioè,
le redini?
Non prende veramente le redini con forza, cioè è così, non lo vediamo, noi continuiamo a. Insomma, vabbè, vedo che non è l'accaparrare, non mi dà niente, vedo che il vivere, non so, andare al mare, andare in ferie, fare quello, non mi dà niente, e continuo a farlo, continuo a farlo, sì, continuo a fare. A un certo punto, se lui veramente vuole il mio bene, vabbè, mando, non so, mi ha fatto il caso molte volte, il tumore, questo, quello, che a volte sono cose materialmente, ma è così, materialmente insopportabili.
Gli orecchioni.
Che danno un sospiro di
speriere. Gli orecchioni.
Sono mandato gli orecchioni.
Gli orecchioni.
Incapibili, però.
Sì, cioè... Ma Pinuccio lo sa perché ci ha fatto sentire la voce, non so se ha sentito la voce di quel sacerdote che non è mica tanto lontano da Dio.
L'hai detto?
L'ha sentito. Che dice che...
Anche la radio l'hanno trasmesso.
Che la grazia più grande dopo il battesimo per lui è ricevere il tumore.
Non
il sacerdote.
Tumore.
Nemmeno il sacerdote.
Credeva così il sacerdote.
Perché attraverso il tumore, ecco parole, è arrivato a capire, a capire l'importanza di conoscere Dio.
Ed era
Ora, quella... Sono lezioni che Dio ci fa arrivare, no? Giustamente come dice Piero, giustamente tutto, ecco, e parole di Dio che arriva a noi per salvarci.
Certo che
sono,
se non
tutto
vediamo,
per salvarci.
Non le vediamo secondo Dio, è difficile accettare.
Certo,
quello le vediamo.
Certo.
Ma io no, riusciamo, cioè, io proprio sinceramente non lo accetterei per niente, ma... mi sperrerei come una matta. Davvero, lo dico proprio con tutto il cuore.
Sì, sì, ma per arrivare all'elettricità bisogna avere un certo orientamento, cioè, ecco, bisogna avere prima questo, essere formato prima in questa convinzione, il grande bene per noi e per la nostra vita è il conoscere Dio.
Ma anche perché, non so, io...
Cioè, fino a... sono gli orecchioni, sono 15 giorni, tutti i problemi ti fanno capire 24, non una ora.
Ma vedi che secondo me quando ragioniamo così, perché comunque abbiamo ancora la vita.
Cioè, so, certo.
Come valore assoluto, abbiamo ancora la vita,
la vita davanti a noi, cioè
la nostra,
nostra
vita qui materiale, così. Non dico che non ci deve piacere, perché
è tutto per di Dio,
però perché abbiamo ancora, secondo me, proprio come fine unico la vita, la carriera, sì, io con Dio, però insomma, c'è
sì, tutto sì. Cioè, poi dopo vivere è bello, perché
facciamo una gara, è così, in effetti è giusto, tutto questo è giusto, è normale, e penso che la famiglia lui, insomma, se ci dà l'opportunità di crearci una famiglia, perché vuole questo, sì. Però non deve essere quello il fine.
Non deve essere il fine.
D'altronde, quando diciamo che il valore è assoluto, è Dio, è assoluto, no, vuol dire che è assoluto. No, io non voglio convincere te.
Ho paura che poi le venga il
cielo. Per adesso viene da fare, non dato del tumore perché non lo c'è.
No, proprio no.
Ma lei non va a vedere, no? Non ha paura.
Di che cosa provare a spingere? Ma non ha fiducia nel Signore, ma non ha fiducia nel Signore, non ha fiducia nel Padre nostro, ma non conosce Dio.
No,
ma Dio vuole più bene a lei di quello che lei vuole bene a se stessa. Lei non sa quello. Dio vuole molto più bene a lei di quello che lei ama a se stessa. Bisogna avere questa fiducia qui.
Ma forse il fatto di accettare questa idea.
Dio è molto buono. Sia tranquillo che tu muori non gli ormandi. Sia tranquillo che tu muori non gli ormandi. Sia tranquillo. Non si preoccupa.
Io ho paura della morte in modo.
Guarda.
Ma no, in effetti la morte è una realtà.
Non ha ancora fatto. Cioè, non ha ancora fatto il giro di buono. Che è partito, non
muore. E lo so, però. Quanto magari delle persone che si uccidono.
Se magari... si uccide per paura di morire, si è
bene.
Sì.
Cioè, ad accettare queste cose.
No, poi dopo guardi il Signore non si lascia mai solo, quindi stia tranquillo. Se... Quando sarà in quel momento lì vedrà che avrà tanta forza.
E quando vedi che le persone si uccidono, anche magari tu.
Non potevo fare niente.
Purtroppo lì la nostra
È la nostra povertà,
ma certo.
La nostra povertà, ma nello stesso tempo
è Dio che ci fa toccare con mano, la nostra impotenza, ma certo. Ma anche di fronte a una malattia tumore, ma cosa possiamo fare? E sì, con le parole, sì, sì. Cosa fai? Cosa fai? E il Signore ti fa toccare con mano, ti ricorda che, vedi, tu non puoi fare niente. A un certo punto il Signore si mette con le spalle al muro, non fai niente, tu credi di fare tutto, non puoi fare niente, sono io che faccio tutto. E allora, ecco, è molto più importante raccogliersi in preghiera, mi spiego, cercare Lui, diciamo, perché se noi facciamo proprio assolutamente niente, non possiamo fare niente.
Un'esperienza lì, adesso, di ma è molto meno grave, cioè, come quella del lavoro, comunque proprio del lavoro, non nell'ambito del lavoro. Sì, in un momento che c'è molta, cioè c'è crisi, no, diciamo, cioè, è veramente, cioè, se tu non sei, diciamo, non hai un valore al di sopra di questo, ti opprime questa cosa, perché dici, ma non tanto manco per niente, ma proprio per questo sistema di cose che non vanno, senti la gente che si lamenta, molta gente che perde il lavoro, noi siamo in giro, cioè faccio del commercio, quindi si è in giro. Se tu veramente, ecco, ti accorgi anche parlando con le persone, con le creature, che se non hai un valore di assoluto, la vita vissuta esclusivamente per dei valori che sono quelli del lavoro, della famiglia, anche della famiglia, non è una bella vita, ma non con questo voglio dire, cerco la felicità anche così fisica nel Signore, però è di conseguenza si vive veramente meglio. Proprio se tu hai un valore assoluto in cui veramente credi.
Sì, bisogna arrivare a vedere tutto con parola di Dio, tutto.
Tutte le cose
tutto
che
è segno.
Cristo,
certo. Tutto è segno.
Non è quell'importanza che insomma. E poi ci sarà anche un motivo se c'è questa cosa.
E bisogna arrivare. Tutto è segno, arrivare anche la morte è un segno di Dio per me, quindi per darmi vita. Ma ecco, il giorno in cui noi arriviamo a convincersi veramente che la morte è segno di Dio, parola di Dio, e la morte perde la sua importanza.
Fa meno paura, cioè, sinceramente non fa meno paura.
Ma bisogna vedere, perché quello che fa veramente paura, vero? E la morte o il distacco, la disgrazia, eccetera, ma senza Dio, staccati, ecco, dove non vediamo più là, è il buio. Allora sì, quella è la tragedia. Ma fino a che noi siamo con uno, quell'uno, ecco, e quell'uno, mi spiego, è l'essere con uno che dà la possibilità di sopportare tutto, di vincere tutto.
Più uno conosce, proprio più, non delle mani che desidera, ma è sereno il cammino, diciamo che è un cammino sereno, tranquillo.
È come se uno avesse un'immensa fiducia, diciamo così, in un medico, eccetera. A un certo momento si lascia operare, perché ha questa grande fiducia, e per cui affronta qualunque cosa, perché dobbiamo arrivare a questo punto qui. Dio è l'operatore. Ecco, bisogna che cresca questa fiducia, questa grande fiducia. Quando questa fiducia qui è cresciuta tanto, allora lasciamo fare qualunque cosa, perché sappiamo che tutto è per il bene, e che Lui vuole la famiglia.
Noi, insomma, crescendo andremo senz'altro la vita eterna e andare verso il bene.
Tanto che bisogna formarsi delle convinzioni. Se uno non si forma le convinzioni, capisce, naviga nel buio, allora
veramente
allora è tutto un disastro.
Cioè, se uno è pieno di paura, per esempio, con la famiglia, dice, solo il pensare che mio figlio deve morire. Eppure così, è la realtà. Certo. Mica ha detto che muoia tra 30 anni, 40 anni, tu. Abbiamo visto benissimo, ognuno di noi nella nostra vita, dei nostri amici, dei nostri amici.
Certo. Persone. Da un momento all'altro.
Cose incredibili. Che
cose più improvvise.
Il chiaio è peggio ancora, perché se non è vista come una certa.
Ma non vuol morire prima e non vuoi diventare.
Anche a me non c'era
paura. No, bisogna vincere ogni paura col pensiero di Dio. Certamente Dio è buono e Dio ci ama, perché intanto Lui che ci ha creati, nessuno l'ha obbligato a crearci. Se esistiamo oggi è perché Lui ci pensa, quindi Lui ci vuole bene. Quindi noi siamo inquadrati in questo, viviamo in questo grande amore qui. Dio è amore, Dio è carità. Allora, anche se ci sorprende la paura, perché sono sentimenti, sono impressioni nostre, impressioni dell'io, dobbiamo superare questa paura con questo atto di fiducia, ma tu ci sei, basta questo. E sempre, bisogna sempre fare questo salto qui. Sì, io ho paura, Signore, però Tu ci sei. Ecco, però Tu ci sei. Faccio conto su di Te. E Tu mi aiuterai a superare ogni paura. Non potrò superarla oggi, la supererò di quei 10 anni, 20 anni, 50 anni, non lo so. Però, ecco, Tu mi aiuterai. Adesso lei muoia pure di paura. Ci stia pure nella bagna, non importa. L'importante però è che, ecco, capisci? Dica, Tu ci sei. Lo so che Tu mi aiuterai a vincere la paura.
Sì, ma magari non è quello che capita meno, che così leggendo anche la parola, così cercando anche di ascoltarla, capisco che la cosa più importante è proprio avere fiducia, no? Però proprio mi sono proprio accorta che tutto a livello
sentimentale, no? Cioè, si richiede molto conoscenza.
Io non sono convinta, certo, di questo, certo, no? Certo. Cioè proprio, sì, che bello sarebbe, però poi in realtà quando tu magari ti ritrovi a un problema banale come può essere quello della tua scuola o che ne so, del tuo studio, un problema proprio stupido che in realtà non esiste, e tu lo crei come problema, certo. Tu lo vivi come problema, certo. No? Ma proprio perché è tutto così, è tutto...
Sì, sì, ma uno non li risolverà, sì. Ma il problema sta lì, che noi dobbiamo far crescere molto in noi le convinzioni, la conoscenza. Ecco lì, quello che dico, l'importanza della conoscenza di Dio. Quello che noi invece trascuriamo terribilmente.
Ma io la cosa è che non ho la pazienza. Cioè io la conoscenza, devo subito raggiungerla, se no mi devo ancora in pena, no? Perché capisco che l'unico modo per superare proprio tutte le pene è proprio quello di fidarsi, perché
certo.
Però cavolo,
per fidarsi bisogna conoscere, per fidarsi bisogna conoscere, tanti non possiamo fidarsi di uno che non conosciamo.
A me sembra che il Signore, lui, per mia esperienza personale, ci penso, cioè, mi abbia fatto capire, no? All'inizio anche io sono partito e dicevo, ma questo problema qua è piccolo, cioè praticamente volevo superare il problema piccolo dicendo, io credo nel Signore, i problemi non esistono più. Invece secondo me mi sembra che mi abbia fatto capire che proprio nelle piccole cose mi ha detto, no, il lavoro è importante, no? Tu non preoccuparti adesso di voler non più lavorare, di voler vendere la macchina perché è grossa, vendi questo. Allora sei tu che fai, non sono più io che faccio. Cioè, il lavoro lo faccio, però sappi che sono io che ti permetto di lavorare. Sì. Sappi che sono io. Ecco, secondo me proprio dobbiamo partire dalle piccole cose, almeno a me ha fatto capire, mi sembra che l'abbia fatto capire questo.
Sì, perché deve maturare in noi. Deve maturare.
Non vuole cambiare le cose tu. Sì. Perché te sei tu che le vuoi cambiare, ti fa toccare con mano che no, che la strada è sbagliata. Almeno per me è stato così.
Ma
perché non
mi hai detto che io ho chiesto una cosa, Signore, e lui me l'ha data. E adesso io sono affezionata. E così alla fine...
Adesso ho paura, perché gliela date. Se non gliela avesse data.
Perché io ho chiesto tanto di fare quella risposta. Lui me l'ha data, mi ha dato la possibilità, però io mi sono allontanata dal Signore perché la scuola era diventata la cosa più importante. E così ho avuto la scuola, però poi non ho più avuto il Signore, capisci?
Allora
lì il problema.
Quindi cercate, meglio che lui non dia certe cose.
Quando qui lei diceva, questa frase è incoraggiante, per me non è tutto, è incoraggiante. Cioè,
e non hanno scusa per i loro peccati.
Cioè, per me non è incoraggiante, perché noi abbiamo ricevuto proprio tutto. C'è tutto.
Ma sì, noi riceviamo tutto.
Però, perché ad esempio le persone che, non so, non hanno la possibilità di ascoltare il Vangelo perché magari nessuno li ha portato, possono conoscere davvero, forse il Signore, forse Dio, tramite la natura, però non hanno, no, questa parola. Sì. E non hanno tante cose, quindi.
Sì.
E sono più scusati di noi. A me è anche pena questo.
Vorrebbe essere scusata. Siete un po' cini. Cina è una parola consolante, dice che la trovo consolante. L'ho fatto di orecchione, ma quando poi adesso è più agricola.
E Leopardi era un mostro di ottimismo.
A confronto. Siamo cini, la parola consolante per Ida.
Mi fa ricordare come tutti saranno maestrati dal Dio. È una sua parola che ci raggiunge, ci dice, guarda, che è proprio insegnati a loro a dire risposte. Se non rispondi, se proprio tutto non vuole, altrimenti ti vengono incontro e non
in tutto, in tutto.
Ti vengono incontro.
Anche dandoti le caramelle.
Ma forse è giusto, cioè è giusto, bisogna credere alle parole, ci sono parole sue.
Ci sono parole sue.
Cioè, d'altronde...
E in quanto sono parole sue, sono sempre per portarci nella vita, sempre. Non sono per metterci al muro però e condannarci, ma sono per salvarci. Queste parole qui sono anche per salvarci, tutte sono per salvarci. Quindi io preferisco una persona che mi parli piuttosto che una persona che non mi parli. È vero che parlandomi poi dopo mi vincola, mi impegni in tante cose, però io preferisco conoscere che non che ignorare. È vero che colui che ignora, mi spiego, e magari non ha tanto impegno di quanto, però la vita viene dalla conoscenza. Comprendi? È meglio tribolare con Dio che essere lontani da Dio ed essere ignorati da Dio. Lei preferisce essere ignorato o essere conosciuto? Allora, perché però quando siamo conosciuti noi riceviamo vita, capisci? Anche se essere conosciuti ci impegna molto, eh? È meglio essere nella tempesta, ma essere come uno che si conosce, piuttosto che in un mare calmo, eccetera quanto, ma capisci essere soli.
Quanto non ci fa capire che c'è cos'è il suo amore totale, no?
Sì, certo, quello è evidente.
A volte pretendiamo, magari che sei una cosa che si mi chiedi, però fino a un certo punto. Ma poi non è che mi chiede, perché se...
No, poi lui si crede quello che tu sai, come dici, Piero, che lui ci lascia liberi, perché lui non vuole mica dei servi, non vuole mica della gente che stia lì in casa sua e sempre guardare dalla finestra, se potessi andare giù, una cosa l'altra, eccetera. Ma va giù, perché Dio non ha mica bisogno, non mi spiego di nessuno. Dio è un Signore libero, capito? Dio non ha bisogno di nessuno. Dio porta, tende a portare, a farci noi dei figli, cioè delle creature che lo conoscono e conoscendolo gustino tutta la bellezza del vivere con lui, del essere con lui. Ma se uno vuole andarsene, dico, ma passeggia tutto il tempo che tu vuoi, eccetera, quando capisci, per il mio universo, per il mio creato, fai tutto quello che vuoi. Io ti dico dove sta la tua vita, dove sta la vita. Poi dopo tu sperimenta, fai tutto quello che vuoi.
Dico dove sta la felicità, perché se no...
Certo, lui ce l'annuncia, ti dice, poi dopo se tu vuoi divertirti, divertiti pure. Tocca con mano.
Ma già qui, su questa terra, non so, perché se noi camminiamo...
Ma certo,
ma veramente ci fidiamo.
Capisci?
Ma io non so, io ti dico, per esperienza personale, per 25 anni, non ho mai... 26, non ho mai... Proprio non mi interessava, nonostante aver vissuto in una famiglia, insomma, di aver sempre respirato quest'aria. Insomma, so come ho vissuto prima, so come sto vivendo adesso,
sì,
perché lui mi permette questo. Cioè, sì. È proprio una cosa, no, è una cosa completamente diversa.
Quando gli israeliti chiedono a Samuele, no, dacci un re, e Samuele si rifiuta, dice no, avete come re Dio, non dovete avere un altro re. E si lamenta con Dio. E Dio dice, no, ti chiedo un re, dà loro un re. Tocchino con mano. Cosa vuol dire? Ecco, servire un uomo anziché servire Dio. Tocchino con mano, vogliono un re, daglielo. Ecco, lascia che sperimentino. E quindi, mi spiego, Dio ti lascia liberi. Quindi non è uno che si soffochi, certo quanto. Se c'è un essere silenzioso nell'universo che ci lascia fare tutto quello che vogliamo, dice proprio lui. Mi spiego, e non essere silenzioso, tutti gli altri urlano, comandano, gridano, c'è per quanto, lui tace e aspetta che si formi in noi le convinzioni. Lui attende dei figli consapevoli, dei figli liberi, dei figli che amino, capite? Ma amino liberamente, che scelgono, ma scelgono liberamente, non scelgono per paura, non faccio questo perché altrimenti magari il Signore dice, no, che il Signore, capite? È un Signore veramente, quindi è un essere infinitamente buono e tra l'altro che non prende nessuno per la gola. Lui le cose le insegna per istruire noi, per farci vedere noi, per evitare a noi di cadere, per evitare noi, perché noi siamo nati ieri e quindi tutto ci esalta, tutto ci fa male, ci feriamo ogni passo che facciamo, cioè, e Dio è che ci aiuta, dice no, guarda, non mettere i piedi lì perché lì ti fa male, lì scivoli, lì succede un disastro, però segui, stai attento a quello che ti dico, perché ecco, ci tratta di arrivare a una meta infinita, una meta bellissima, eccetera, però dobbiamo seguire le sue lezioni perché altrimenti noi continuamente sbagliamo. Noi nel pensiero nostro io vediamo dei continui cantonate. E allora è come quando, perché uno va a scuola? E uno va a scuola appunto per poter crescere in conoscenza. Però continuamente sbaglia, eccetera, vi spiego, tutte le soluzioni, gli esercizi, errore qui, errore là, guarda. A poco per volta la tua matura cresce e diventa capace di, ecco, di comportarsi nella vita. E Zina che lo dice? Niente. Andiamo ancora. Chi odia me odia anche il Padre mio.
2 gennaio 1988, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 22, ciclo B.
Passiamo al versetto 22. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato.
Nino? Beh, prima di Cristo Dio era irraggiungibile, le cose lo annunciano, sappiamo che esiste, però non possiamo conoscerlo. Cristo è venuto a farcelo conoscere ed è venuto a portarci una parola che nessun altro ha mai portato, nessuno ha mai parlato come lui. Le sue parole hanno il sigillo della verità. Noi le possiamo confrontare col pensiero di Dio che abbiamo in noi e possiamo dire che sono vere, non possiamo smentirle. Allora questo ci rende responsabili del rifiuto. Se noi lo rifiutiamo siamo in colpa, non siamo giusti.
Certo. Franca?
Ma questo per noi personalmente, se non fossi venuto, sono venuto, quindi lui è venuto ed ha parlato. Allora siamo, non abbiamo scusa, ma adesso che Dio ci parla grazie al desiderio di cercare, lo dobbiamo cercare di conoscere, in che modo è per noi questa parola? Per me personalmente.
Ma la parola di Dio è, perché noi diciamo, parlano gli uomini parlano, no? E parla anche Dio, no? Gli uomini sono creature, quindi se gli uomini che sono creature parlano, a molto maggior ragione il creatore e i creatori di coloro che parlano parlerà anche lui, capito? Chiaro, no? Allora il problema è questo, ma come faccio a distinguere la parola degli uomini dalla parola di Dio? O la meglio la parola di Dio dalla parola degli uomini? Mi spiego? Ora, la parola è parola degli uomini in quanto mi fa pensare agli uomini. Quella parola è ciò che mi fa pensare a, capito? Ecco. Quindi se uno parlando mi fa pensare a se stesso, quella è una parola di uomo. Se invece vero, arriva a me la parola di Dio si caratterizza in questo, mi fa pensare a Dio. Quindi la parola di Dio è parola di Dio in quanto mi fa pensare a Dio. Quindi la parola mi convoca nel pensiero di Dio. Dico, è parola di Dio tutto ciò che mi fa pensare a Dio. Per cui se io vedo un albero, e vedendo un albero penso a Dio, quell'albero diventa parola di Dio per me. Mi propone Dio. Mi propone Dio. Quindi la parola di Dio mi fa una proposta. La parola di Dio sembra una proposta. Cioè in quanto mi propone di pensare a Dio, mi fa pensare a Dio. Ora, quando uno ti fa una proposta, tu necessariamente fai la risposta. Ma nella risposta diventi responsabile. Perché riveli quello che ti interessa. Capito?
Sì.
Ho detto molte volte, se uno ti dice, Franca, vero, vuoi domani venire a Cuneo? Ti fa una proposta, no? Tu dici, non voglio andare, oppure voglio andare, ma in modo dato tu una risposta la dai.
Se faccio finta di niente anche.
Anche se fai finta di niente, tu la risposta la dai, fai finta di niente, è già una risposta, capito? Ora, nella risposta che cosa riveli? Riveli che Cuneo non ti interessa, oppure Cuneo ti interessa. Cioè riveli quello che sta fuori, capito? E allora lì ecco comincia a diventare persona responsabile. Quindi chi è che ti fa persona responsabile? E chi ti fa una proposta? La parola di Dio ci fa la proposta di Dio, ci dice occupati di Dio, cerca prima di tutto Dio, mi fa una proposta. Di fronte alla proposta io necessariamente una risposta la do. Ecco comincia a diventare persona responsabile. Quindi chi è che ti fa persona responsabile? E chi ti fa una proposta? La parola di Dio ci fa la proposta di Dio, ci dice occupati di Dio, cerca prima di tutto Dio, mi fa una proposta. Di fronte alla proposta io necessariamente una risposta la do. Dico no, io e voi, campi la moglie, ho altro da fare. Ho dato una risposta, mi sono qualificato.
Sì.
Quindi è la parola di Dio, mi spiego, che mi rende responsabile, hai capito?
Sì,
hai capito?
Sì.
Perché? Perché così, così, proprio davanti a te io ho peccato, Signore. Perché le risposte noi le diamo proprio a Dio, in quanto mettiamo a confronto Dio con i buoi, con i campi, con la moglie,
e dico io preferisco i buoi campi la moglie, non posso venire. Quindi a Dio preferisco le creature. Il peccato sta nel preferire le creature al creatore. E ci assume la responsabilità perché Dio me l'ha proposto. Quindi fino a che uno non mi fa la proposta, mi spiego, ma dal momento che ho ricevuto la proposta, qui divento responsabile. D'accordo?
Sì. Guido. Volevo ancora chiedere, è giusto quello che ha detto Franco prima. Ha detto così, sarà solo sempre un desiderio conoscere Dio, questo Dio è infinito. Rimarrà solo sempre un desiderio. Questo non
è giusto.
No,
Guido.
Ma che non è giusto?
No, non è giusto.
Tu vedi che sono più sbagliati, gli ascolti me.
Questo già si preannuncia quando dice dopo sono venuto per convincere il mondo di giudizio di condanna.
Certo.
Per questo motivo.
Proprio per questo motivo.
Quelli che non hanno.
Perché di fronte alla parola di Dio, capisci, gli uomini si qualificano. Si qualificano, si distinguono, capisci? Cioè dicono io ho interesse per Dio, io non ho interesse per Dio. Sì o no? E quello tu capisci, qualifica tutto, d'accordo? No.
Chiedo un peccato e il peccato contro lo Spirito Santo.
Certo. Definito.
Mi sentiamo la verità, avviene assieme, per forza, non sento più.
Sì, ma la verità arriva a noi soltanto come proposta, non come conoscenza. Perché chi conosce la verità non può fare a meno di amare. Chi conosce necessariamente ama. Capito? Quindi il problema non è la conoscenza della verità. Perché chi conosce ama certamente. Il problema è prima. Il problema è quando la verità ti viene proposta. Lì c'è la scelta. Non dopo, perché quando tu conosci, se tu conosci la verità non puoi mica non sceglierla. Come non puoi non amarla. Capito? Vedete, prima. E quando la verità ti arriva come proposta. Per cui noi non saremmo mica giudicati dalla verità, non saremmo giudicati dal Padre. Siamo giudicati dalla parola che è arrivata a me, mi spiego, come proposta per occuparmi di cercare Dio. È lì, capito, che io vengo giudicato. D'accordo?
Sì. Pensavo che qui che c'è la salvezza, insomma, ecco il mio incarnato che viene davanti a me, intorno alla mia situazione, mi ferma perché deve fermarmi e l'unico modo è di spezzare.
E ti dice, cosa stai facendo? Dove stai sprecando il tempo? Perché cosa stai vivendo? Hai capito? Ecco lì.
È qui che uno non puoi nasconderti, sei svelato completamente, come davanti per rispondere.
Certo, come volessi nasconderti un filo d'erba, tu capisci che non riesci a nasconderti. Ben detto.
Adesso stavo pensando una cosa, non è
venuto
chiaro. Cioè, se non fossi venuto e non avessi parlato loro, si riferisce strettamente all'incarnazione?
Ma si riferisce alla parola, lui è la parola di Dio.
Quindi anche come generato, cioè voglio dire, non so se mi spiego.
No, la parola di Dio, mi spiego, è parola per chi ascolta, quindi si adegua. Se tu vuoi parlare con un bambino e questo bambino ha inteso soltanto le birille, se tu ti vuoi far capire, devi parlare delle birille, mi capisci? Quindi la parola, vedi che si adegua a chi ascolta, cioè a livello di chi ascolta. Però, arrivato a livello di chi ascolta, tu gli fai una proposta, gli dici, senti, adesso lascia stare le birille e vieni a mangiare, gli fai una proposta, vedi? A livello però di quello che lui può capire, di quello che è il suo intervento. Così è lo stesso, vero? La parola di Dio arriva a noi là dove noi ci troviamo, capito? A livello in cui ci troviamo, capito? Noi viviamo per i campi, voi la moglie, capito questo? Noi viviamo per questo. La parola di Dio arriva a me e dice, senti, guarda che io ti ho dato la vita per quello, non per questo. La vita non ti è stata data per lavorare, per mangiare, per vestirti, capisci? Per fare carriere, cioè. Ti è stata data per conoscere Dio. La vita è stata data per questo. Mi fa una proposta, capito? E a questo punto qui che mi rende responsabile. Prima io non lo sapevo. Prima io ero convinto che la vita servisse per lavorare, non so, far crescere i frutti nei campi, nel giornale, capisci? Far commercio. Prima ero convinto di questo. Ma certo mi arriva la parola di Dio e dico, no, guarda che ti ho creato per questo. Ti ho creato di fronte alla parola di Dio, io qui adesso mi qualifico. Assumo la responsabilità adesso. Adesso non sono più innocente come prima, mi spiego, in buona fede. No, perché qui adesso qui sto rifiutando.
No, volevo dire a questo però io. Cioè, nell'annuncio di Dio creatore, no? La creatura che guarda, penso, il sole, no?
Sì.
Dio si annuncia come creatore.
Sì.
Ecco, in questa parola di Dio alla creatura,
è già presente il pensiero di Dio, il figlio è presente.
Sì, il figlio è presente in tutto, perché tutto è fatto nel pensiero di Dio.
Ma la creatura non è presente il Cristo incarnato.
Certo, ma il Cristo incarnato è la parola che arriva a livello tuo.
Sì, capito.
D'accordo,
sì,
Marco.
Sì, non possiamo continuare a essere distratti alla parola di Dio.
Tu non puoi essere distratto da chi ti parla, capisci? Non puoi essere distratto da chi ti parla. Quando se nessuno ti parla, tu puoi essere distratto, nessuno ti parla. Ma nel momento in cui uno ti parla, capisci, attira tutta la tua attenzione, capisci? Se tu adesso ti distrai, allora tu ti assumi la responsabilità di questo. No, io voglio, ecco, tu vuoi far fuori, capisci?
Allora non possiamo continuare a essere sordi,
ecco.
A continuare a stare sordi, certo. E ciechi.
Certo, certo, certo.
E tanto dentro di noi il grido di Gesù Cristo, il grido Abba, insomma, c'è.
Certo, si capisce.
Quindi questo è un appello.
Sì, infatti noi sentiamo, come dicevo prima, capisci, questa anima che ha bisogno di verità e passione per la verità. Tu non puoi ignorarlo questo, mi capisci? Tu sei un desiderio di verità. Capito? E vivi per le cose del mondo e poi a un certo punto accorgi che le cose del mondo ti ingannano, che non sono vere, che non sono autentiche. E allora la tua anima è insoddisfatta. E allora è proprio questa insoddisfazione che a un certo punto ti fa alzare gli occhi. Ma dove è questa verità? E se tu avessi tanta sete, e a un certo momento capisci, bevi un po' zanga e ti ammali, e ti infetti, una colata, ma certo, ma è possibile che non ci sia una sorgente d'acqua fresca? Hai capito? Allora, quel bisogno di acqua fresca che ti, a un certo momento ti fa cercare la sorgente, capito?
Ti ci trovi con
la
Ti ci trovi con la
Ma è logico, perché siamo fatti per quello, d'accordo? Capito?
Sì, adesso che lui ha parlato, cioè lui parla di sogno, io rifiuto, dipende sempre da noi, cioè...
Sì. Cioè è la parola di Dio che mi dà la parola di Dio arrivando a me mi dà la possibilità. Se Dio non parla io non sono possibilità.
Certo.
Se Dio mi parla mi dà la possibilità, ma è una possibilità, eh? E se è una possibilità tu adesso.
Sì, noi, esatto, cioè noi essendo coscienti di questa parola, sappiamo che certo. Sempre che ci ha parlato l'abbiamo ascoltata. Maggiore è la nostra colpa se la rifiutiamo, se diciamo
certo,
la
certo, certo. È da quel punto lì che tu incominci ad essere responsabile. Anche se dici sì, tu diventi responsabile, mi capisci, del sì che hai detto, però cominci ad essere persona, perché tu stesso hai in te la ragione di quello che vuoi. Tu a questo punto qui non vivi più per gli altri, per sentito dire, vivi perché tu stesso hai scelto, hai riconosciuto che questo è giusto, questo è vero, mi occupo di questo. Ti assumi la responsabilità della tua vita, e quando ti assumi la responsabilità della tua vita, tu cominci a diventare veramente una persona, capito? Prima eri un burattino in mano di chi ti conduceva qui, ti conduceva là, capito? Adesso invece tu incominci ad essere persona viva, perché ti sei assunto la responsabilità di qualche cosa.
Non assumersi la responsabilità di fronte alla parola di Dio è una colpa maggiore.
È una colpa, si capisce.
Diciamo poi prima,
per quello dice, se io non avessi parlato non sarebbe colpa, nel momento che ho parlato qui comincia la colpa. Vedi che la parola di Dio, hai capito? D'accordo? Sì. Matteo? Ascolta. Raffaele.
Sì, questo. Volevo capire questo ora, no? Sì, ora non hanno scusa, no? Questo ora è, cioè nel momento in cui l'uomo è stato fatto, secondo me, no? Perché nel momento in cui l'uomo è stato fatto, Dio gli ha già messo in principio, era il verbo, in lui, nel suo cuore.
L'uomo non è fatto.
Creato. Sì,
l'uomo non
sì,
è fatto.
Sì, no.
L'uomo è informazione, Dio lo sta facendo, noi non siamo mica fatti, guarda che tu non sei mica fatta,
sì,
no. Non sei fatta, e Dio ti sta facendo, giorno per giorno, ti sta costruendo,
sì.
E ti ha dato un'esistenza, diciamo, mi spiego, con una certa anima, poi incomincia a parlarti, ad ogni parola che ti fa arrivare, capito, tu incominci a dire sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, tutte le tue parole sempre sì, no, e man mano che dici sì, no, tu acquisti una certa figura, una certa forma, capito? Per cui a un certo momento arriva poi una forma definitiva che è data dalla conclusione di tutti i sì e di tutti i no che tu hai detto. Per cui ognuno di noi è informazione e Dio che si sta facendo? E come si sta facendo? Parlandoci. Quindi prima lui ci forma un orecchio e poi parla all'orecchio. E man mano che parla all'orecchio ci forma come persone, perché è il suo parlare che ci forma, in quanto detto ci forma perché parlando mi fa una proposta. Facendo la proposta mi spiego, ecco, mi fa assumere una responsabilità di quindi rendere partecipe di quello che voglio, mi fa persona, capito? Fino a propormi la sua verità, capisci, assoluta, capito? Ma quindi noi siamo sempre fatti di questa combinazione di parola di Dio che mi fa una proposta, parola mia che do una risposta, capito? Per cui il mio parlare, il tuo parlare è soltanto fatto di sì e di no, nient'altro. Noi diciamo tante parole, ma se andiamo alla conclusione, tutto il nostro parlare è fatto da un sì e da un no, ed è quello che ci qualifica.
Comunque noi siamo responsabili fin dal principio.
No, noi siamo responsabili man mano che la parola di Dio ci arriva.
Ma lui la prima parola ce la dice immediatamente.
Ma noi non siamo coscienti. La parola mi arriva in quanto mi rende cosciente di quello che lui mi propone, perché se uno mi parla, mi propone una cosa, ma io non la percepisco e non ne sono mica consapevole. Per cui la parola di Dio arriva là a livello dove io sono, mi spiego, e quindi mi fa una proposta tra quello che ho presente e quello che lui mi presenta. Soltanto lì. Per cui io devo aver presente certe cose, perché soltanto lì incomincio ad essere cosciente. Dicevo prima, il bambino che sta giocando birille sa che sta giocando birille, e se la mamma gli dice no, adesso sospendi, non giocare birille, viene a mangiare, gli fa una proposta. Mi spiego? E qui che ecco, lui comincia a diventare uomo, e comincia a dover fare una scelta, a ubbidire oppure disubbidire. Rendo l'idea. Così anche, mi spiego? Ecco, man mano che Dio ci parla, e parla a livello, e quindi parla a livello del mondo in cui noi ci troviamo, capito? E qui, e dico, la parola di Dio si caratterizza in questo, in quanto mi propone Dio. Ma me lo propone Dio in un mondo che non è Dio. Io sto giocando birille, mi spiego? E Dio, a un certo momento la parola arriva nel mio gioco a birille e mi dice non giocare a birille, occupati di me, perché ti ho creato non per giocare a birille, ma ti ho creato per occuparti di me. Mi spiego? Allora, a questo punto qui, ecco, io faccio una scelta tra ciò che ho presente e ciò che Dio mi propone. È lì che mi qualifica, cioè è lì che mi sta facendo. Ogni giorno noi riceviamo delle proposte da parte di Dio e ogni giorno diamo delle risposte. Io preferisco questo a quell'altro e mi sono qualificato. È lì che ci creiamo le difficoltà. Oppure anche lì maturiamo nella verità, capito? Ma quindi, per questo dico i tempi sono di Dio, perché se Dio non parla, noi non possiamo fare delle scelte. Se Dio non parla, noi siamo schiavi del nostro mondo, non possiamo uscire da quello che abbiamo presente. Capito? Che quello ci domina. Domenica scorsa ho parlato del legame forte, un legame fortissimo, mi spiego, con ciò che noi abbiamo presente. Quello noi non possiamo staccarsi, separarsi. È solo la parola di Dio che arriva a noi, quando arriva a noi, arriva a noi in quanto mi fa la proposta, spiego, ecco, capito, di occuparmi di lui, ecco. È solo qui che io ho la possibilità adesso, se credo nella parola, di rompere questo legame forte con ciò che è presente, di quello che mi presenta la parola di Dio. D'accordo?
Sì, quindi Dio parla sempre con noi, ma noi diventiamo responsabili di queste
certo.
parole che abbiamo
detto. Solo quando questa parola diventa proposta. Perché non me ne rendo conto, già il bambino, vero? E, diciamo che è in mezzo a tutta la creazione parla di Dio, però non si rende conto, e noi più delle volte non ci rendiamo conto. La parola di Dio è quando arriva a me come proposta, quindi come out, in quel punto lì, mi dice oh, capito? È lì. Capito? Per cui io, ora, di fronte a chi mi fa la proposta, necessariamente do la risposta, necessariamente. Capito? E dico qui, già mi rivelo.
Diciamo che noi diventiamo responsabili non nel nostro Antico Testamento, ma nel momento in cui la parola in noi si fa carne.
Ecco, la parola di Dio si fa carne. Cosa vuol dire farsi carne? Che si porta a livello del mio mondo, mi piego, della mia carne, è lì nella mia carne che mi pone, perché lui si incarna, vero? Quindi arriva come uomo, però parla come Dio. Per cui la sua parola mi propone Dio. La sua parola non mi spiego, la sua parola non è che mi dice tu hai ragione, vivi per mangiare, vivi per vestire, vivi per fare una carriera, vivi, capisci, per i problemi del mondo. Non ti dice mica quello. La sua parola è parola di Dio, quindi ti propone Dio. In un mondo capisci che tutto è diverso da Dio. Capito? Ecco, è lì quindi che ti fa essere vivere personalmente. Perché tu vivi personalmente in quanto non vivi in un mondo, capisci, che ti giustifica, mi mondo che non ti giustifica, allora tu ti assumi la responsabilità, ma proprio in quanto ti assumi una responsabilità tu incominci veramente ad essere persona, eh? Prima avessi un burattino in mano di tutto quello che dicevano tutti, capito? Come? Sì.
Dunque, nella persona che è attratta da Dio, quando la parola arriva la coglie, perché è attratto, c'è l'attrazione,
certo, ha interesse.
Ecco, quando non c'è l'attrazione, non c'è la coglie. la parola di Dio arriva, a questo punto arriva come con la funzione del Giovanni Battista, no? Che cerca di orientare. È qui che si può accogliere o rifiutare.
Sì, perché ti propone Dio, l'argomento Dio, mi capisci, te lo propone. E allora di fronte all'argomento di Dio puoi dire, ah, io ho sbagliato tutto, non mi rendevo conto. Eccola. Poi puoi anche dire, no, io preferisco questo. Ecco, allora tu uccidi la parola, perché non tener conto della parola vuol dire ucciderla. Tu fai fuori la parola di Dio dalla tua vita, soltanto che in quella parola c'era la tua vita. Tu facendo fuori la parola di Dio dalla tua vita, tu fai fuori la tua vita. Allora tu incominci a sperimentare la morte. Quindi preferendo altro a Dio, noi cominciamo a sperimentare la morte, che incominciamo a chiamare magari tenebre, notte, eccetera, però è già inizio di morte, d'accordo?
Quando la verità arriva a me come proposta, arriva una volta per tutte, cioè la mia risposta è definitiva.
Ma ci sarà un momento in cui la risposta diventa definitiva. Il primo tempo, sì, un primo tempo noi abbiamo tante scuse, tante giustificazioni, mi spiego, eccetera. Poi arriva un momento in cui la parola diventa proprio definitiva. La parola definitiva viene proprio quando c'è c'è l'alternazione tra Dio e Dio.
È per questo che volevo dire, perché a me pare che noi siamo in continua lotta con il nostro io. Cioè, lei ha detto la verità, non possiamo far altro che amarla.
Quando la conosciamo?
Conoscenza, no. Ma non è
la verità, la verità non si fa conoscere da me, si propone, non si fa conoscere, si propone. Se io dico sì e mi interesso, allora si fa conoscere.
Metto da parte il mio io.
Ma se io non rispondo sì, la verità resta soltanto a livello di proposta. Faccio sempre l'esempio stupido, mi spiego, di chi vuole andare a Cuneo, capito? Uno vuole andare a Cuneo e non sa la strada, comincia a chiedere qual è la strada per andare a Cuneo. Quando qualcuno ti dice la strada per andare a Cuneo è quella, va bene? Tu hai sentito la proposta. Con questo non è che tu sia arrivato a Cuneo. Ma io non voglio ascoltare quella parola lì.
Così non arriverò mai.
Allora non arriverò mai a Cuneo. Non arrivando mai a Cuneo, andando in tutte le altre città, a un certo punto tocco il comando e dico, ah, era quella la segnalazione. Io mi sento giudicato, non da Cuneo, ma dalla segnalazione della strada di Cuneo. D'accordo? Ecco. Quindi, dico, la verità arriva a me come proposta. Come proposta di una strada per arrivare a. Capito? Se io credo, allora seguendo la proposta arrivo alla città. Arrivando alla città constato, qui a questo punto qui non posso più separarmi. Il legame è eterno, chi conosce la verità non può non amarla, necessariamente l'ama.
E a questo punto c'è il superamento dell'io.
Il superamento dell'io è già stato prima, nel momento in cui tu hai creduto, hai creduto alla proposta. Perché credere nella proposta vuol dire distaccarti dal tuo mondo per seguire, capire quello che ti è stato proposto.
Ecco, ma questa proposta non è avvenuta una volta per sempre, cioè sono proposte continue che vieni fatte.
Tutti i giorni noi riusciamo proposte da parte di Dio. Dio è quella pazienza, la misericordia di Dio che in continuazione fino a togliersi tutto, perché noi in primo tempo io i campi, io i buoi, io la moglie, io questi doveri, io il lavoro, io i figli, io questo, io quell'altro, non posso andare. Arriva un certo momento in cui Dio, pur di salvarti, ti toglie tutto, cioè tutte queste scuse, tutte queste giustificazioni, ti mette nuda col tuo pensiero, il tuo io, di fronte a Dio. E dico, vuoi occuparti di Dio o preferisci il tuo io? A questo punto qui non ho più, perché prima devo...
Dico, non posso più
prima, no, non è posso fare altro, no, posso ancora fare altro.
Posso
non è, no, perché non è automatica la cosa, non è automatica la cosa. Si richiede questo superamento, mi spiego? E Dio, siccome Dio ha creato il tuo io, lui non ti costringe mica a superarti, è soltanto per l'amore di verità che dice è giusto che io mi superi e guardi più a Dio che a me stesso. Dico per giustizia, perché lui che è il creatore, io nel pensiero mio non ho nessuna giustificazione, non giustifico niente, no, non c'è niente, mi spiego, che noi siamo nudi, cioè senza giustificazione, non giustificare il filo d'erba io nel pensiero mio io, quindi è un altro che fa tutte le cose, allora è giusto, mi spiego, che io metta lui prima e io dopo. Ecco, capito? Per giustizia, capito? Allora quello mi fa entrare nella verità. Ma non è detto. D'accordo?
Come mai noi di fronte alla parola di Dio come proposta, che in noi c'è questa passione per la verità, no?
E
come
mai
noi, perché siamo superficiali che rispondiamo di no? Perché per poco che...
Ma ha detto la proposta arriva nel mio mondo. E qual è il mio mondo? Io sto giocando birille. E quando un bambino gioca per il e tu vai e dirgli senti vieni a mangiare, generalmente il bambino comincia, mi spiego, e non è che accetti con tanta facilità di smettere di giocare. Perché? Perché? Capito? Ecco perché c'è questo legame. Mi spiego, noi diventiamo figli delle nostre opere, restiamo legati. Io mi sto occupando di questo, capito? E già quando mi sto occupando già divento dipendente. Tutto il fenomeno della droga è tutto lì. Mi spiego, per noi diventiamo dipendenti di ciò che facciamo, di ciò di cui ci occupiamo. E quando dipendenti non possiamo mica rompere con tanta facilità, eh?
Il legame forte.
È quel legame forte lì. Capito? Ora, siccome la parola di Dio mi propone una cosa che io non vedo e non tocco, io sono dipendente da ciò che vedo e tocco. Mi spiego, io vedo e tocco ciò di cui mi occupo. La parola di Dio mi propone una cosa che io ancora non vedo e non tocco. E lì ho tutta la difficoltà. Capito? Quindi ho la passione per l'assoluto, però questa passione all'assoluto io la proietto su quello che vedo e tocco. E dico, ho un lavoro da finire, non ho ancora finito, perché? Perché quello che io vedo e tocco non è assoluto. Allora fatico, lavoro, mi occupo per renderlo assoluto. Per cui il bambino che gioca a birille non finisce mai di giocare a birille, perché ha sempre qualche cosa ancora da portare a compimento. Capisci? Colui che costruisce una casa, colui che ha una macchina, non finisce mai di occuparsi della casa, di occuparsi della macchina, perché c'è sempre qualcosa da portare a compimento, perché le cose non sono mai compiute, perché non sono mai assolute. E allora tu devi pensare, ah ma questa qui adesso sì, ma domani forse si guasta, domani questo si rompe, e allora ti devi preoccupare, diventa una passione infinita. Questa passione infinita a un certo momento ti impedisce di occuparti di Dio.
Confonde questo con l'assoluto?
Certo, no, perché noi abbiamo una passione assoluta. Tutto ciò che noi amiamo, lo amiamo come se fosse assoluto e vogliamo che sia assoluta. Vogliamo che sia assoluta, che sia perfetto come Dio. E siccome nessuna creatura è perfetta come Dio, allora quello diventa una fatica da parte nostra per rendere perfetta. Per cui ci arrabbiamo. Mi spiego, l'uomo chiama la donna chiama l'uomo. L'uomo si arrabbia contro la donna perché la donna non è come Dio. E la donna si arrabbia con l'uomo perché tutta la sua. Eppure non si distacca mica, perché può mica distaccarsi, perché è schiavo della presenza. Capito? E allora tutta la sua tribolazione è di far essere Dio uno che non può essere come Dio. E noi difficilmente capiamo, capisci, che la creatura non è Dio, non è l'assoluto. Capito?
Sì, stavo proprio pensando all'enorme misericordia di Dio, perché lui in realtà ci parla in continuazione da quando sì. Nasciamo. Ci parla in continuazione e noi niente, sordi. E ogni volta che lui ci parla squarcia un pochino di quella patina che ci rende sordi, insomma, un pochino finché arriva proprio il suo urlo che dice ma insomma ti vogliare ti prende così di botto, no? E ti scuote veramente. A quel punto lì non puoi più dire non ho sentito, ecco. E allora lì per forza sei giudicato dalla tua risposta, perché insomma quando.
No, prima ti parla sottovoce.
Sì, d'accordo. Anzi, prima ti parla in una maniera che non capisci. Quasi non senti
nemmeno. A un certo punto fa come un urlo che.
Un colpo di gong che appunto.
Non puoi non sentire.
Salire.
Non puoi non sentire.
Non puoi non sentire. Certo. Lì se non aderisci sei proprio cretina. Uno è proprio scemo. Se non...
Proprio scemo. Franco.
Nel pensiero del nostro io necessariamente uccidiamo Cristo. Si può uccidere inconsapevolmente o consapevolmente. La colpa è quando sappiamo che quella è la verità e non ci badiamo, quindi cioè quando Dio ha parlato diventa un assassino volontario.
Non hanno scusa per il loro peccato. Si fa capire allora che peccato è non occuparci di Dio, cioè non attribuire a Dio ciò che è di Dio. Allora, la parola ci raggiunge quando noi siamo in uno stato di ignoranza, attribuiamo tutto alla natura, agli altri, agli uomini, a noi, alle cose, no? La parola irrompe in questa nostra notte e ci dice tutto è di Dio, occupati di Lui e riporta tutto a Lui. Se noi non ascoltiamo, allora lì incomincia la nostra responsabilità.
No, anche se ascoltiamo, comincia la responsabilità.
Sì, ma vuol dire responsabilità negativa, il nostro peccato comincia lì.
Peccato sì, ma l'uomo diventa responsabile in quanto Dio ti ha fatto arrivare la sua parola. Quindi è la parola di Dio che mi rende responsabile. Per questo dico così, vero? Che l'uomo che giunge a conoscere la verità ringrazia Dio per tutto, perché ha dato tutto al dono di Dio, perché se lui non avesse parlato io non avrei potuto conoscere. È la parola di Dio che mi rende responsabile, capito? Ecco. Quindi mi fa conoscere. La conoscenza è unicamente personale, è assolutamente personale, quindi richiede la responsabilità personale. Quindi sia quando dico sì, sia quando dico no, io mi assumo una responsabilità.
E divento persona lì. È stato detto ieri sera, no? Che, parlando con Giovanna, mi sembra, cioè che a un certo punto l'uomo finisce di attribuire tutto a se stesso e lì è finita.
Certo.
Quando l'uomo attribuisce tutto a se stesso,
certo,
lì è finito.
Certo.
E mi è venuto da pensare successivamente, no? Ma sei finito, ma il Salvatore, il Cristo, viene proprio quando per noi tutto è finito, quando noi attribuiamo tutto a noi stessi, quindi non... Se noi siamo salvati da Cristo proprio perché...
No, noi siamo salvati da Cristo non perché con lo Spirito Santo. Noi siamo salvati da Cristo in quanto siamo attratti dal Padre. Cristo è venuto per accogliere le sue pecore, non le pecore del mondo, sia chiaro, eh? Le sue, ora vuol dire sue. Sue pecore sono quelle che appartengono a Lui. Ma cosa vuol dire che appartengono a Lui? Che sono attratte dal Padre. Allora, ci sono uomini che sono attratti dal Padre e sono dispersi nel mondo. Allora, per questi viene Cristo. Per coloro che sono attratti dal Padre, che hanno interesse per conoscere Dio, non sanno come fare e sono dispersi nel mondo. Allora sentono l'esilio. Ci sono invece pecore che appartengono al mondo, non appartengono mica a Dio, appartengono al mondo, quindi hanno tutto interesse per il mondo. Capito? E se qualcuno parla loro di Dio, loro si sentono dispersi nelle cose di Dio, perché loro stanno bene nel mondo. Non disturbarle. Ora, Cristo non viene per queste. Io non sono venuto per quelli che sono a partire dal mondo.
Questa situazione di dispersione si può identificare con quello stato di un'anima che attribuisce tutto?
No, assolutamente no. Quello è peccato con lo Spirito Santo. Lì non si può arrivare alla verità.
Non ho ancora ricevuto la parola.
Niente, assolutamente niente. Niente, nella creatura che attribuisce tutto a sé, attribuisce anche a sé il pensiero di Dio.
No, ma attribuisce agli uomini, alle cose.
È vero, attribuisce a sé, chiuso. Quindi la creatura che dice sono io che penso Dio, qui è una creatura che introduce un dubbio eterno da cui non ne può uscire. La creatura non può assolutamente uscire di questo, da questo. Quando la creatura dice sono io che penso Dio, lì è un dubbio eterno, capito? Perché, come dico, il principio di tutto, per questo dico c'è il mondo fuori, perché il filo d'erba certamente non faccio io. Il pensiero invece forse lo faccio io. E lì. Quindi, ora dico, il filo d'erba è infinitamente inferiore al pensiero, perché il mio pensiero può capire il filo d'erba. Mi spiego? Il filo d'erba non capisce il mio pensiero. Quindi il pensiero è superiore. Ora, se certamente Dio ha fatto il filo d'erba, non sono io che l'ho fatto, ha molto maggior ragione il mio pensiero, non sono io che lo faccio. È Dio che lo fa. Però, come dico, io sono convinto che il filo d'erba non sono io a farlo. Ma il mio pensiero non sono mica tanto convinto di non essere io a farlo. Ecco, capito? La facilità con cui noi arriviamo a dire sono io che penso a Dio e ci introduciamo,
cioè, sono io che lo
invento, e ci introduciamo in un dubbio eterno. Per cui è vero, Dio esiste oppure sono soltanto io che lo penso? E da quel dubbio lì non ne usciamo, eh? Perché o io seguo Dio e allora seguendo Dio arrivo a Dio che dice. Mi spiego, sono io che ti faccio pensare, per cui la mia capacità di pensare viene da Dio, come viene da Dio il filo d'erba. Ma se non seguo Dio, io dico, quando arrivo al pensiero, lì con una facilità enorme, dico Dio, è rito nel dubbio, perché dico Dio esiste oppure sono io che lo penso.
E di Cristo non mi può salvare di questo, se io sono in questo dubbio.
Nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre.
Sabato 2 maggio 1992, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 22, ciclo C.
Versetto 22. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Dino?
Sì, mette l'accento sulla sua parola. Viene,
quel che determina tutto è la sua parola.
Non viene per essere creduto semplicemente perché si presenta in un certo modo, per quello che dice e che dice non solo con parole.
Cioè la parola che rende responsabile l'uomo, capisci?
Ma con tutta la vita nessuno ha mai parlato come lui. Viene a dire delle cose che certamente ci ci strappano via dal nostro modo comune di vivere nel pensiero del nostro io, ci portano su un altro piano, su un piano che noi non possiamo negare.
Certo, ah, certo. Franco.
Sì, non possiamo dire una scusa per dire non sapete.
No, perché la parola, ho detto, la parola di Dio, in quanto arriva a noi, è sempre una proposta. Tu di fronte alla proposta necessariamente una risposta la dai. E lì diventi colpevole, responsabile. Necessariamente. Non puoi farne a meno. Uno che ti propone una cosa, forse anche la cosa più banale, tu la risposta la devi dare.
Quindi la parola di Dio arriva a Dio la fa arrivare a tutti.
Tutte parole di Dio, penso un po'.
Lui ci ha creati per quello.
Tutte parole di Dio. Quello che ci rende responsabili, ci rende persone, perché l'uomo incomincia a diventare veramente persona quando incomincia a rispondere, ad assumersi la responsabilità di una cosa. Prima no, prima un burattino che è minato per il naso dagli uni, dagli altri, dai bisogni, mi spiego dalle figure, siamo burattini. E sono quando, ecco, arriva una parola e uno incomincia a assumersi la responsabilità personale di quella parola, lì comincia ad essere persone, capito? Te no? E fine?
Sì, quando nella nostra mente entra un messaggio, questo ci responsabilizza. Se poi questo messaggio è la parola di Dio, allora a questo punto o avviene il rifiuto completo oppure si apre il cammino.
Certo. Domenico?
Allora, finché la creatura non incontra il Cristo che ne parla, non è in colpa.
Non è in colpa, no. Se non avessi parlato non saresti in colpa.
Appunto, perché se non avessi parlato, ma prima di ascoltare la sua parola, la creatura non è in colpa.
Non è in colpa, no.
Maschio e femmina vive da animale.
Si capisce, non è in colpa, si capisce. Tu fai forse una colpa di un cane, eccetera, quanti che vive da cane?
No.
Scusami tanto.
No, solo per
hai capito? E solo quando la parola di Dio che ti arriva, che comincia lì a qualificarti.
È troppo il contrasto con un discorso.
Esatto, perché
benissimo.
Dio non si può smettere.
Allora
bisogna completare.
Ma ti vuole incontrarlo, va benissimo. Giovanna, come?
Questa parola deve arrivare a tutti,
no? No, deve niente, il Signore, che è l'iniziativa di Dio. L'iniziativa di Dio, ci pensa lui.
Questa parola è il pensiero di Dio, no?
Giovanna.
Volevo anche dire questo, perché tutto è parola di Dio. Infatti anche prima con Franca ha detto tutto è parola di Dio, quindi tutto è proposta di Dio. Però è diverso dalla parola della creazione e dalla parola di Cristo.
Vedi, tutto è parola di Dio per chi è con Dio. Per chi non è con Dio, niente è parola di Dio. Niente è parola di Dio. L'albero non è una parola di Dio, la pianta, la strada è una parola di Dio, gli uomini sono parole di Dio, è tutta natura, tutto spiegato, niente è parola di Dio. Mi capisci? La parola di Dio, quando, siccome Dio è onnipotente, ti arriva anche là dove per te niente è parola di Dio. La parola di Dio è una proposta che ti arriva nella tua vita e ti dice una cosa sola: metti Dio prima di tutto. Fintanto che questa parola non ti dice metti Dio prima di tutto, tu, l'albero non ti dice metti Dio prima di tutto, l'acqua non ti dice metti Dio prima di tutto, i buoi, i campi, la moglie non ti dicono metti Dio prima di tutto. È solo la parola di Dio che ad un certo momento ti dice metti Dio prima di tutto. Tu non puoi smentirlo di fronte a questo. Tu una risposta la dai, necessariamente la dai. Tu dirai io i boi, campo la moglie, fai un'opposizione, va benissimo, hai dato la tua risposta. Ma a quel punto lì tu sei responsabilizzata e ti assumi la responsabilità della tua risposta. E tutto incomincia lì a ricadere, tu lì finisci il mondo, mi capisci? Quel mondo di prima tu non lo puoi più gustare, è un mondo di assoluto. Quando ti è arrivata la parola di Dio addosso, ma quello è fuoco che ti brucia tutto. Tu non puoi più godere del mondo di prima. Io godevo pacificamente, mi capisci, facevo i tuoi affari, scontento, felice di fare i tuoi affari. Oggi hai guadagnato tanto, ed eri contento di guadagnare tanto, facevi feste con tutti gli altri perché oggi hai guadagnato tanto. Il giorno
ricordo,
in cui ti arriva la parola di Dio che ti immagini di tutto, mi capisci? Tu sei fresco a fare festa a guadagnare tutto. Tu più guadagni, più ti senti, non dico le parole più volgari, ecco, hai capito? Ecco.
Sì, ma... Allora prima quando faccio festa non sono in colpa.
Non sei in colpa perché la parola di Dio non ti è arrivata. È la parola di Dio che ti qualifica. E fino a che la parola di Dio non ti qualifica, tu non puoi assolutamente fare niente.
Allora ha ragione Valeria.
Ecco, ha ragione Valeria.
Quando dice, tu te la sei goduta per 45 anni, fai, a me invece...
Mi fai stupire tanto che tu dia ragione a Valeria, anziché dare ragione a Dio. No. Sei un somaro, guarda un po', ha ragione Valeria.
E allora da quel punto di vista...
quel punto di vista, vai il punto di vista.
No, ecco. Lei c'è sta prendendo.
C'è prendendo.
Oh, invece io...
Bravo, te la prendi con Valeria, Valeria ha ragione.
No, per il fatto che Dio nessuno lo può ignorare, già fin dall'inizio, perché Dio è ignorante, siamo sempre Dio.
Se Dio non ti parla, se Dio non ti parla, mi capisci, tu te ne vai felice, ringrazi il Signore, Signore, come sei stato buono, oggi mi hai fatto guadagnare più degli altri giorni. Lo ringrazi, sei contenta, canti al Signore, mi capisci?
Se dico Signore, perché il Signore mi ha già parlato.
Ma stai fresca, il Signore, quella è tutta una proiezione, tutto sono una proiezione tua, altro che Signore. Ma pensa un poco. E tutto pieno il mondo di gente che canta al Signore da mattina a sera, mi capisci? Altro che.
Ma allora sei così.
E già perché, fino a che il Signore ti manda delle caramelle, e tu direi sempre, Signore, come sei buono, mi mandi le caramelle. Però un momento che ti faccia scivolare su una buccia di banana e ti rompi la schiena, dove te ne accorgi? Hai capito? Se dici ancora, Signore, come sei buono. Hai capito? A un certo momento, ma i tempi di Lui te li determina, perché Lui è il creatore. Allora un certo momento in cui Lui entra nella tua vita. Lui entra nella tua vita. Dice, e ti butta in aria tutto. E lo fa per salvarti, perché prima era un burattino. E il burattino non ha nessuna difficoltà, mi capisci, a battere le mani, eccetera, quale, mi capisci, gli fanno battere le mani, mi capisci? Tu incominci a diventare persona, prima era un Pinocchio, adesso incominci a diventare un ragazzo, una persona viva. Ma perché? Così è stato? È la parola di Dio, hai capito che ti è arrivata. E gli ti ha fatto passare dal burattino all'uomo. Dice, ma il tempo è Dio che lo determina, eh? E stai tranquillo che quando tu passi a uomo, non dici che sei goduta come un burattino, stai fresco, mi capisci, hai voglia, Signore, sei arrivato, Santa Cosina dice, Signore, sei arrivato tardi, perché non sei arrivato prima? E lì davvero, perché ho scoperto una cosa che prima non immaginavo nemmeno, altro che prima te la sei goduta, hai capito?
Sì, quindi Dio è libero, fa arrivare quando vuole, magari uno lo fa arrivare questa parola, questa proposta.
Tutto è opera di Dio, e tutto, sì, tutto è opera di Dio, tutto è dono di Dio, e Lui il creatore. Scusami tanto, perché tu non sei nata 1000 anni fa? Scusami. E poi dire di Signore, perché non hai creato 1000 anni fa? Hai capito? E Dio poteva creare 1000 anni fa, poteva creare all'epoca di Abramo, all'epoca di Gesù, ti ha creato adesso. È Lui che ha determinato tutto. Guarda quanta gente ha creato prima. Tu non puoi mica dire se fosse nato prima, fosse nato. È Lui che determina tutto. Impara, hai capito? Ecco, a vivere tutto che Dio ti dona. E impara a capire perché Dio, hai capito? C'è uno che determina le cose, è Lui che determina, Lui è il creatore. Quindi Lui è il principio. Chissà.
Ma io non ho capito ancora bene, no? Sul fatto che Cristo è la parola, no? Perché già nell'Antico Testamento l'uomo parlava con Dio, no? Ci sono questi.
Sì.
Ma allora c'è, cioè, chi è l'uomo dell'Antico Testamento, chi è l'uomo del Nuovo, che sì, incontra Cristo, che è la parola.
Giusto.
Non ho ancora capito.
Sì. Diciamo ma così, non dobbiamo dire nell'Antico Testamento l'uomo parlava con Dio. Nell'Antico Testamento Dio parlava con l'uomo. Perché inizia sempre Dio, quindi Dio che parla con l'uomo, no? Dio parlando con l'uomo dà all'uomo la possibilità di rispondere, e allora l'uomo parla con Dio, ma l'uomo parla con Dio perché Dio parla con l'uomo, mi capisci? Adesso l'uomo parla con gli animali, hai capito? L'uomo parla con i suoi sentimenti, l'uomo parla con gli altri uomini, l'uomo parla con Dio. Se Dio non parla con te, tu non puoi parlare con Lui, hai capito? L'iniziativa è sempre di Dio, è Dio che forma in noi la capacità, è Dio che ci fa capire che Lui opera, che Lui parla, che Lui agisce, per cui tu tratti con Dio anziché trattare con le cause seconde o con la tua, mi capisci? Chiedo questo. Ora, tu dici, che differenza c'è tra i nuovi e i vecchi, sostanza, mi capisci? Cioè, tra il prima di Cristo e dopo Cristo.
Questo Gesù che dice, ma adesso non ha, cioè, adesso.
Adesso non hanno scusa, ecco. Cioè, adesso, perché qui è arrivata questa parola, Cristo è la parola di Dio, Cristo è la parola di Dio, Cristo è il verbo, è la parola, cioè il pensiero di Dio, capisci, che parla con noi, capisci? Ecco, ora, prima di incontrare il Cristo, l'uomo sente le parole di Dio. Dio può benissimo parlare con tutti. Nel paradiso terrestre Dio parlava tutte le sere, sedeva a parlare con Adamo. Quindi Dio, essendo onnipotente, parla anche con i morti, risuscita i morti, quindi Dio può parlare con tutti. Ecco. Allora dico, se Dio già parlava con tutti prima, che scopo c'era della venuta del Cristo? E cos'è e quando è che noi incontriamo il Cristo nella nostra vita? Allora dobbiamo chiedersi, chi è il Cristo? Ho detto, Cristo è la parola, è la persona che è parola, che parla con te, è la persona che è parola, parola di Dio, pensiero di Dio, è pensiero di Dio. Allora, che Dio parli con la creatura e gli dica, fa questo, corri questo, con l'altro, va bene, Dio, come dico, può parlare con tutti. Quando è figlio di Dio? Il figlio di Dio è colui che parla con te, ma parlando con te ti conduce a vedere la giustificazione delle cose nel Padre. Qui c'è una differenza enorme. Cioè, la differenza sta in questo. Tu incontri uno che ti dice per favore, oppure ti dice no, no, niente per favore, ti comando, eccetera, e tu a seconda del rapporto che hai con lui, tu, vero, per favore, oppure anche per ubbidienza, vero, fai quel che l'altro ti dice. Però tu non capisci, o non hai la possibilità di capire perché ti faccia fare certe cose, o perché ti dica fare quello. Tu lo fai perché ti magari, non so, perde lo stipendio, oppure perché magari capisci, ti pestano, eccetera. Quindi allora certe cose le fai, ma non le capisci. Contando il Cristo invece, Cristo ti parla le cose nel Padre, che vuol dire te le fa vedere nel principio? Cioè lui quando definisce se stesso, quando gli dicono tu chi sei, perché l'uomo che tende a dire, tende a vedere sempre l'uomo, mi capisci? Ognuno proietta se stesso, dice, quello è un uomo come tutti gli altri, è uno che si esalta, si è montato la testa, si fa Dio. Tu chi sei? Io sono colui che parlo a voi il principio. Cioè, quello vuol dire parlare al principio? E sono colui che conduco voi a vedere le cose dal principio. Noi che non vediamo dal principio, per cui noi subiamo i sentimenti delle cose, noi sentiamo le cose, ma non capiamo il principio di quelle cose e nemmeno il fine. Soltanto colui che viene da Dio, che è Dio, vero, mi fa vedere le cose dal principio alla fine. E questa è la caratteristica del figlio. Per cui il figlio è luce, fin tanto che io sono nel mondo, sono luce. Perché luce? Ma perché mi fa vedere le cose dal principio alla fine. Io quando è che invece non vedo la luce? Quando è che non vedo la luce? Quando avverto un fenomeno, un avvenimento, e non so perché, non so il principio, non so il fine. L'avvenimento lo avverto, lo sento, mi capisci? Ma non so il motivo, la ragione, non ho la ragione in me della cosa, perché non ho il principio. Cristo è il principio. E tutte le cose che lei dice, dà a noi la possibilità, infatti mi dice io sono la luce, dà a noi la possibilità di vedere la cosa dal principio alla fine, e quello ti illumina. Ora chi ti illumina non ti offende, ti offende colui che ti comanda, che ti costringe a fare delle cose, tu ti senti offesa, perché? Perché però, tu non hai in te la ragione di quello che sei costretto a fare, invece quando tu hai in te stessa la ragione, il motivo di quello che sei costretto a fare, tu sei nobilitata, hai capito? Ora Dio opera nobilitandoci perché ci conduce a vedere, ad avere in noi stessi la ragione delle cose che Lui ci dice, delle parole che Lui ci dice. Non ci offende, non esercita su di noi un'autorità, un'imposizione. Hai capito? Però per cui il Figlio di Dio parlando a noi non impone, hai capito? Ma fa comprendere. E la creatura che comprende si sente, hai capito? Si sente esaltata, hai capito? Non so se... Hai capito la differenza che c'è tra il vecchio e il nuovo?
Però questo momento in cui appunto se io non fossi venuto non avessi, cioè, ma adesso non hanno scuse al loro peccato, questo adesso
perché ha parlato quando uno viene ti fa vedere la cosa dal suo principio. Se tu la rifiuti tu hai una colpa verso la verità. E non hai scusa. Non hai scusa, perché tu rifiuti. Prima tu potevi avere una scusa per altri motivi, non capisci? Qui tu stai rifiutando la verità, perché lui ti parla dalla verità. E se tu la rifiuti, vuol dire che tu rifiuti la verità, e non ci sono scusanti lì. Mi capisci? Fino a che tu ignori la verità, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ignori la verità, mi capisci? Tu credi di aver ragione perché la realtà è quell'altra, capisci? Quando invece lui ti fa vedere la verità, ti parla le cose della verità, se tu la rifiuti, tu non sei giustificato in nessuno, non hai nessun motivo per giustificarti, hai capito? Ci siamo? Sì.
Quindi il vero peccato è il rifiuto della parola. Perché
della parola di Dio.
Diciamo che
parola di Dio, sì, sì. Perché parole se ne dicono tante, penso un po'. Sì, sì.
Perché già prima, no, di ascoltare la parola
che dicono i giornali.
Già prima di ascoltare la parola di Dio, l'uomo comunque si sente in colpa rispetto alle cose, no? Quindi, però dal punto di vista di Dio, questo non è il vero peccato che rimane, è il rifiuto della parola di Dio.
Il rifiuto della parola di Dio. Perché la parola di Dio, come dico, la parola, voce, è quella che ti collega, hai capito? Che ti collega tutte le cose col principio. Perché la luce è quella che ti collega la cosa col principio, mi capisci? La parola è luce, quindi dico io sono la luce del mondo, ti collega le cose col principio. Non ti lascia a metà strada, capito? Qui, a quel punto lì, se tu rifiuti, rifiuti la verità, perché hai visto. D'accordo?
Uno che sia già... pensi a Dio, che preghi Dio malamente, nel modo sbagliato, eccetera, ma che abbia già un po' l'idea di Dio, come fa a capire quando gli arriva la parola di Dio? Quanto è uno che è proprio lontano da Dio, che se la spassa, e poi a un certo punto stacca, arriva, come San Paolo, è arrivato il lampo, e un conto è un altro che invece creda di essere con Dio, poi a un certo punto...
Ma vedi, qui bisogna metterci bene d'accordo, perché crede di essere con Dio, e allora questa... è fantasia nostra, noi possiamo sempre essere credenti con Dio. Ma la parola di Dio quando ti arriva è netta. Perché la caratteristica della parola di Dio è questa, è la nettezza. Capito? Non ha delle frange, delle frange, non ha delle frange. Non ha delle frange. Capito? Out out. Oh oh. Non ti concede niente. Nel modo assoluto, capisci? La parola di Dio è senza misericordia. E senza misericordia. Dico, perché nettezza? Quando ti dici cerca più tu il regno di Dio, non ti dà una chance, la possibilità di capire. Ecco, no. Sai, poi no, cerca prima di tutto il regno di Dio. Chiuso, basta. E questa nettezza qui, capisci? Ti farà tribolare, ti farà sudare, tutto quello che vuoi, ma è impossibile, tutto quello che vuoi. Però la parola è quella, chiuso. Non puoi fare niente. È un diamante, il diamante non puoi, capire in qualche modo, mi capisci, eccetera, capito? Lo butti via, o te lo accogli, è quello che è. Quindi la parola di Dio ha questa nettezza qui, Dio lo dà in tutto. Comincerai a vivere, incomincerai, non già vivi, incomincerai, il primo passo, soltanto quando lo metterai prima di tutto. Perché la vita incomincia quando tu metti qualcosa prima di tutto. Prima no, ho detto prima sei una burattina, mi capisci? E chiedo, sì, che non fai altro che trascinarti da una cosa all'altra, però no, quello non è vivere, quello non è, non è vivere, non è una vita, quello è burattinaggio, è pieno. Quando uno mette prima di tutto, metti il male, metti quello che vuoi, ma metti qualcosa di più, tu incominci veramente a vivere, incominci a mordere, mi capisci? Ti accorgi che la tua giornata comincia a servire qualcosa, perché hai messo qualcosa prima di tutto. E io dico, la parola di Dio è questo, ti propone Dio prima di tutto, a qualunque costo. A costo di morire di fame, che dice, prima di mangiare devi vestire, scherziamo. Ma quella è la condizione per incominciare a vivere, perché solo quando io incomincio ad amare, incomincio a vivere per una cosa, al di sopra del mio interesse per mangiare, per vivere, per guadagnare, della figura, della casa, dei parenti, degli amici, dei conoscenti, tutto quello che tu vuoi, lì incomincio veramente a vivere, professore. Prima no. Ora, la parola di Dio è questa nettezza qui. Perché dico, la vita incomincia solo lì. Prima siamo dei vegetali, siamo degli animali, che noi come vogliamo, non siamo certamente degli esseri viventi nello spirito, capisci? Sì.
Prima che fossi, se non fossi venuto e non avessi parlato, non sarebbero in colpa, no?
Certo.
Comunque mi è venuto in mente prima, quando parlavo con Daniela, a proposito di quel che dice Gesù di Abramo, prima che Abramo fosse io sono, e poi dice, Abramo vide il mio giorno, che si rallegrò. Invece per quanto riguarda questo versetto, volevo dire che c'è molta differenza tra la parola scritta e la parola parlata, perché la parola parlata è salva.
Parliamo domani sera.
Ah,
comunque è un discorso che anni fa aveva fatto, se non mi sbaglio.
Capito il punto.
Ottavo.
Ah, no, scusa, capito ottavo.
Che diceva appunto che la, mi è rimasto che la parola parlata che salva. Sì, no, la parola sì, parlata, non quella scritta, mi sta usando.
Ma la parola scritta è importantissima, però.
Sicuramente, certo. Ma però è quella parlata, quella parlata. Lui viene e parla. A quel punto lì la proposta ti arriva e se tu l'accetti, bene, altrimenti sei
ragazzi. Panato. Panato, panato. Pinuzzi.
Questo discorso è netto e chiaro e convincente e non, non possiamo non accettarlo, no? Adesso a noi il lavoro di metterlo. Come dire, di vederlo alla luce anche di altre cose altrettanto chiare, nette, indiscutibili, no? Ecco, per esempio questo del battesimo di giustizia, che dobbiamo averlo fatto prima, se no non possiamo incontrare il Cristo, non possiamo neppure sentire la parola del Cristo, no? Cioè vuol dire allora che Dio lavora con noi, da fin dall'inizio, ha messo in noi il pensiero di Dio, che noi non possiamo smentirlo. E attraverso tutte le vicende dell'Antico Testamento che le ripercorriamo anche noi, ecco, forma in noi la sete, forma in noi il problema. Ecco. E forma in noi questa convinzione, se Dio c'è, devi metterlo prima di tutto perché è il valore massimo. Ecco, questo non è ancora parola del Cristo, questo è quando Dio ci fa capire che Dio, essendo perché proprio perché Dio va cercato prima di tutto, questo è il battesimo di giustizia, va messo prima di tutto, soltanto che la differenza è che prima di Cristo io Dio forma in me questo sogno, questo desiderio eccetera, però mi fa toccare con mano la mia impotenza, la mia morte, quindi il pianto, no? Ecco. E quindi il bisogno di uno che venga per aiutarmi a realizzare questo sogno. Però quando questo uno viene, io devo già averlo in me questo sogno, se no lo mando a morte, come...
Scusa, ma abbi pazienza, stai deviando tu completamente dalla cosa, quindi devo argomentare un'altra.